per l'appello.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco, Chiasini Maurizio, Varisto Tiziano, Massimilla Monica, Della Cagnoletta Giuseppe, Cattaneo Maria Silvana, Parolo Daniela, Testini Giordano, Maspes Cristina, Rota Sergio, Beraldo Giorgio, Benini Patrizia, Lainati Manuela, Mariconda Domenico, Gianmanco Anna Maria, Volpatti Raffaella, Motta Giuliano, Magri Daniele, Bianchini Beatrice Maria, Tarabini Giuseppe, Rebai Filippo, Palotti Gianmario, Angelini Stefano, Bugiatti Francesca, Bettinelli Francesco, Di Zinno Donatella, Iannotti Michele, Songini Roberta, Cotelli Marina, Del Curto Simone, Zambon Luca, Zoya Andrea, c'è? Del Marco Simone, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sei, possono essere sei? Di Zinno
arriva? Ah, ok, adesso iniziamo, arriva dopo.
Comunque 6 è giusto, 27 è 6.
Hanno mandato comunicazione di assenza il consigliere Del Curto, Angelini, Slainati, Songini e Bianchini. Quindi possiamo iniziare. Ho alcune comunicazioni. Una è una comunicazione di ANCI, progetto EUSALCO 2019, convegno a Como 21-22 settembre 2019, riservato agli amministratori under 35, e quindi chi può è interessato mandiamo la comunicazione perché l'iscrizione è entro il 10 d'agosto. So che parecchi di noi sono appena lì e superano l'età. Ho altre due comunicazione, una a nome di tutto il Consiglio Comunale, porgo le condoglianze all'assessore Munarini per la perdita del padre che è avvenuto poco tempo fa. La mia ultima comunicazione è conseguente ai tragici eventi di qualche giorno fa a Roma. Vorrei ricordare il vicebrigadiere Mario Cercelli Orega che a nome del Consiglio Comunale tutto condanna in modo fermo e deciso questo efferato atto e invito tutti ad unirsi alle forze dell'ordine nel rinnovare i sentimenti di considerazione e riconoscenza per il quotidiano impegno degli operatori di pubblica sicurezza al servizio dei cittadini. Condanno inoltre le azioni di pochi, per fortuna, individui che festeggiano la morte di un carabiniere con post sui social con delle scritte sui muri. Anche in provincia di Sondrio ne sono comparse parecchie. Tali scritte, in più occasioni rilanciate sui social, da pagine che mi auguro vengano al più presto isolate o addirittura chiuse. Concludo esprimendo la più sincera e profonda vicinanza sia all'arma che alla famiglia del carabiniere ucciso e anche a tanti altri servitori dello Stato che perdono la vita in servizio, chiedendo un minuto di silenzio al Consiglio. Grazie. Possiamo passare al punto 2, interpellanze e interrogazioni. interrogazione del consigliere Del Marco Simone Sondrio Civica ed altri ad eventi ad oggetto manifestazione Sondrio E estate 2019 più tassi per le esercenti. La parola all'assessore Canovi per la risposta.
Grazie Presidente. Allora, come tutti gli eventi che sino ad oggi sono stati organizzati, anche la manifestazione di Sondrio Estate è stata creata e progettata insieme ai diretti interessati, primi tra tutti i pubblici esercenti di Sondrio che con la loro attività ci consentono di animare le piazze e le vie cittadine. Diverse sono state le riunioni a cui hanno partecipato direttamente i referenti dei pubblici esercenti insieme al rappresentante della categoria dei commercianti, con cui abbiamo condiviso le scelte strategiche della manifestazione, che è stata quella di creare le 7 serate a tema e che quella è stata di aumentare l'ambito di diffusione territoriale delle locandine, in un'ottica di collaborazione tra pubblico e privato che secondo noi può portare dei benefici sia all'amministrazione sia alle categorie coinvolte. Auspichiamo una sempre maggiore collaborazione tra pubblico e privato, perché è una sinergia che consente di ottimizzare le risorse estraendo più benefici per tutti. L'amministrazione si sta impegnando perché la città sia attrattiva per i sondriesi, ma anche per coloro che intendono visitare la nostra città, e agli operatori commerciali chiediamo quindi di agire e porre in essere delle attività che catturino l'attenzione di residenti e turisti. In questa ottica, insieme abbiamo deciso di fissare il contributo alla manifestazione per i pubblici esercenti all'importo di euro 25 per un modulo di 3 metri per 2, quindi 6 metri quadri. Un modulo comprende la consegna da parte del comune di un tavolo di 4 sedie. Quest'anno abbiamo consegnato i tavoli che sono stati richiesti completi di tovaglia, e ciò sia per garantire un'uniformità di stile alla manifestazione e sia per preservare i tavoli che purtroppo venivano riconsegnati ammalorati e macchiati di vino, per cui il comune doveva sostenere anche il costo del ripristino di questi tavoli. Ogni esercente decide autonomamente quanti tavoli occupare. Mediamente abbiamo visto che i baristi chiedevano al comune l'utilizzo di 4 tavoli, quindi facendo 2 conti abbiamo ritenuto che l'esborso medio di 100 euro a serata potesse essere congruo rispetto ai numeri della manifestazione. Il consigliere Del Marco si lamenta che quest'anno i tavoli sono stati consegnati all'inizio della manifestazione e verranno ritirati solo al termine della manifestazione, quindi il 2 di agosto. Sì, questo è vero. È stato chiesto ai baristi di tenere in custodia i tavoli per tutta la durata della manifestazione. Ma questa scelta ci ha consentito di risparmiare in termini di movimentazione attrezzatura un importo considerevole. Rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un risparmio di più del 50% in termini di movimentazione attrezzature. Questo risparmio è stato investito in spettacoli e in promozione, perché ci chiedevano la diffusione delle locandine nell'Alto Lario, nel comprensorio della Valmalenco, e ciò è stato fatto. E questa promozione ha consentito di aumentare il numero delle persone che vengono a Sondrio durante giovedì sera. Operatori commerciali mi hanno personalmente riferito che il numero di persone che hanno partecipato alle serate è aumentato rispetto alle precedenti edizioni. Nessuna lamentela abbiamo ricevuto da parte della categoria dell'Unione Commercio o dai suoi associati. Anzi, i numeri dicono che quest'anno il numero di esercizi commerciali che hanno partecipato è aumentato. Poi vi do i numeri che mi sono fatta dare dagli uffici. I birrifici agli operatori commerciali a cui è stato chiesto un contributo di 150 euro per far parte dell'evento hanno sino ad ora partecipato a tutte le serate, e ciò mi lascia supporre che ci sia da parte dei birrifici stessi un evidente interesse ad essere presenti alla manifestazione, perché altrimenti dopo la prima serata mi avrebbero detto grazie, arrivederci e non vengo più. Per onestà vi dico che l'unica segnalazione che abbiamo ricevuto è giunta da un commerciante della provincia di Bergamo, il quale non ha messo tanto in discussione il contributo dei 150 euro, ma ha segnalato una criticità in merito ai singoli espositori che rientrano nella categoria E. di cui alla delibera 175. Su tale criticità mi riservo di chiedere un controllo da parte degli uffici e verificare quanto segnalato ed eventualmente porre in essere dei correttivi. Per quanto riguarda i dati, allora, i proventi dagli esercizi commerciali per allestimenti e concessione del suolo nel 2019 sono 13.225 a fronte dei proventi del 2018 pari a 9.665. I proventi da sponsorizzazioni quest'anno sono, per la manifestazione del giovedì appunto di Sondrio Estate, sono di 5.197, mentre nel 2018 erano pari a zero. Quindi in questo momento nel 2019 abbiamo totale entrate, IVA compresa, di 18.422 a fronte di un totale entrate nel 2018 di 9.665. Quindi abbiamo raddoppiato le entrate per le manifestazioni nel 2019, a fronte di un costo, quindi un budget di spesa, che rispetto al 2018 è diminuito di poco più di quasi 1.000 euro. Abbiamo un costo di un budget per la spesa dell'organizzazione di 21.623 nel 2019, nel 2018 questo budget di spesa era di 22.357. Quindi, in conclusione, visto che nell'interrogazione si parla di più tasse per gli esercenti, abbiamo fatto questo calcolo, abbiamo visto, tenendo in considerazione le entrate e i costi della manifestazione, che il carico fiscale pro capite per i cittadini in euro di questa manifestazione Sondrio Estate nel 2019 è diminuita. In questo momento abbiamo un carico fiscale per ogni cittadino che è pari a 0,30, l'anno scorso era pari a 0,67, quindi per i cittadini di Sondrio il costo della manifestazione è dimezzato. Per quanto riguarda invece i soggetti che hanno partecipato ai mercatini, possiamo dire che sono aumentati, seppur di poco, però i nostri esercenti, quindi pubblici esercenti, sono aumentati, quindi probabilmente credono nella bontà di queste iniziative che stiamo portando avanti. Pertanto, io da un raffronto dei dati che vi ho esposto si può ritenere che stiamo andando nella giusta direzione, anche se siamo sempre pronti a porre in essere eventuali correttivi qualora se ne ravvisasse la necessità. Io non posso dire che, in considerazione dell'enorme successo di pubblico ad oggi riscontrato e confermato dagli operatori dei vari settori interessati, non si può ritenere che l'interrogazione svolta sia frutto di una lettura superficiale dei dati, forse troppo esigui, di cui era in possesso il consigliere. Grazie.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Del Marco per la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione. Prego.
Ce la faccio, sì. Allora, grazie all'assessore per la risposta. Non sono del tutto soddisfatto per un motivo. Io probabilmente o parlo con persone diverse, probabilmente qualche esercente, oppure vivo in un altro mondo. Nessuno sta dicendo che gli eventi a Sondrio quest'anno abbiano delle criticità enormi, che ci siano dei problemi insormontabili. Certo è che ci sono stati dei malumori che io ho accolto, e da parte di operatori che vivono tutti i giovedì sera Sondrio Estate e mi hanno portato a queste problematiche che io ho spiegato nell'interrogazione, specialmente appunto per la categoria dei birrifici e la parte food, che sono quelli che, se voi fate un conto nei vostri dati, sicuramente li avete fatti, sono quelli che hanno avuto un esborso maggiore sulle 7 serate, ad esempio in 150 euro, è vero che sicuramente rientreranno. Dipende dal tempo, dipende da tante cose, probabilmente ho un rischio di impresa che però l'aumento è stato considerevole, questo penso che sia lampante, perché passare da modulo 18 euro, passare a modulo 150, l'aumento c'è, questo penso sia innegabile. Per quanto riguarda i tavoli, bisogna anche considerare che la vostra proposta sicuramente può essere funzionale di dare i tavoli con le tovaglie, il costo esiguo dal modulo, perché si parla di 6 euro, non era una criticità enorme, però quello che mi è stato riferito è stato anche la difficoltà per ambienti piccoli come abbiamo qui a Sondrio, specialmente nel centro storico, di avere, no, mi scusi, finisco in una cosa, alcuni locali hanno anche difficoltà nel dover stipare e andare a riprendere tutte le volte i tavoli. Poi è una scelta politica che alla luce dei suoi dati può pagare, perché quelle spese le avete utilizzate per fare sponsorizzazione, va benissimo, ne prendo atto, sono ben contento anche se i guadagni aumenteranno ancora di più per i prossimi eventi. Vi prego però di non fermarvi ai soli dati e di ascoltare, e so per certo, perché io parlavo con un operatore, lei l'ho visto che parlava con altri, quindi probabilmente al di fuori dei ruoli istituzionali qualche critica probabilmente l'ha sentita anche lei. Invito l'amministrazione per i prossimi eventi, quindi sia questi estivi e anche la parte invernale, di cui mi hanno parlato anche di altre criticità che ci sono, di parlare con gli operatori, non solamente con i rappresentanti di categoria, ma scendere strada il più possibile con i singoli, perché secondo me potrebbe essere funzionale. Lei ha parlato con lo stesso che magari ho parlato anch'io, quindi magari qualche critica può esserle arrivata, al di là del ruolo. La ringrazio.
Grazie. Ricordo sempre la replica di rimanere sul tema, altrimenti poi diventa difficile, impossibile per gli assessori replicare se viene messo altra argomentazione, e poi magari una discussione che lasciamo lì un po' sospesa. Quindi chiedo di rimanere nei termini, altrimenti già ho avuto richieste di cambiare il regolamento e poi è scelta del Consiglio di eventualmente farlo. Passiamo all'interrogazione del consigliere Del Marco Simone, avente ad oggetto sicurezza su Sondrio, quali interventi. Lascio la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente. Sì, io ringrazio il consigliere Del Marco per l'interrogazione, che ci permette di parlare di un tema che sta a tutti noi molto a cuore. Io ho cercato di preparare una risposta che raccogliesse un po' tutte le varie sfaccettature del tema. Allora, sotto il profilo eminentemente criminale possiamo affermare che la città di Sondrio può essere definita una città sicura. Lo dimostrano le statistiche annualmente compilate da organi di studio di rilevanza nazionale che si avvalgono dei dati Istat, dalle quali emerge come la città si colloca costantemente ai primi posti nella speciale classifica riguardante i tassi di criminalità, in positivo ovviamente. I dati emergenti, certamente positivi, sono il frutto della convergenza di alcuni elementi che da sempre caratterizzano i nostri territori. Quindi ambienti urbani di medio-piccole dimensioni che agevolano il presidio, la prevenzione e la capacità investigativa da parte delle forze di polizia, una naturale disponibilità dei cittadini a prestare collaborazione e sostegno alle istituzioni deputate alla gestione della sicurezza del lavoro, che è costante, e il lavoro da parte delle forze dell'ordine, egregiamente coadiuvate dal Procuratore della Repubblica e dal Prefetto, nella sua qualità di responsabile provinciale dell'ordine pubblico. Sotto questo profilo, il sindaco del capoluogo partecipa come rappresentante di diritto al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, consesso nel quale vengono analizzate tutte le situazioni afferenti alla sicurezza dei territori e nell'ambito del quale i rappresentanti delle istituzioni hanno facoltà di esporre le problematiche riguardanti i profili della sicurezza, contribuendo nello stesso tempo a individuare le possibili azioni di contrasto e di soluzione. Tenete conto che questo comitato provinciale con il nuovo prefetto si riunisce quasi settimanalmente, quasi una volta a settimana, su vari temi. Pur se questo è il quadro generale in cui ci troviamo, va però rammentato che la sicurezza non è declinabile solo ed esclusivamente in termini di risposta di carattere preventivo o repressivo delle forze di polizia alle attività criminose commesse sul territorio. Vale la pena di ricordare brevemente come già nel lontano 2008, con l'adozione del DL 92/2008, il legislatore abbia recepito una diversa e più moderna concezione del genio sicurezza, introducendo nell'ordinamento il concetto di sicurezza urbana e rafforzando i poteri dei sindaci in ordine alla tutela di quel bene primario. Il concetto di sicurezza partecipata e diffusa è poi stato oggetto di evoluzione dottrinale e definito puntualmente dal DL 20 febbraio 2017 numero 14 in questo modo: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Così, accanto alle tradizionali potestà degli organi statali ai quali sono costituzionalmente assegnate le funzioni di sicurezza e ordine pubblico, si è dato vita a un apparato normativo al quale le amministrazioni locali possono attingere per assicurare ed implementare adeguati standard di sicurezza ai propri cittadini. Sotto tale profilo, l'amministrazione comunale di Sondrio vuole, anche in ossequio alle linee e dagli obiettivi strategici delineati nel programma di mandato, assumere ogni iniziativa finalizzata a garantire alla collettività la libera e indiscriminata fruizione del bene della sicurezza, che rappresenta una precondizione necessaria per lo sviluppo di ogni umana attività e il godimento dei diritti personali e sociali. Enucleo brevemente di seguito, al fine di rispondere ai temi contenuti nell'interrogazione, le linee di intervento alle quali l'amministrazione intende rivolgersi. La prima: stretto, costante e puntuale raccordo con il prefetto nella sua qualità di responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico. Fin dal mio insediamento ho posto particolare attenzione al dialogo istituzionale con la prefettura, con costanti scambi informativi in ambito di comitato di ordine pubblico, ma anche per vie informali, in ordine ad ogni possibile fenomeno suscettibile di pregiudizio per la sicurezza dei cittadini. Altro tema: potenziamento degli organici del corpo di polizia locale. In questi anni, per dinamiche non direttamente riconducibili alla responsabilità dell'ente, il comando di polizia locale ha visto progressivamente assottigliarsi il numero degli operatori, con ripercussioni evidenti sulle capacità operative e nel controllo del territorio. La polizia locale, nel suo ruolo di polizia di prossimità, rappresenta uno snodo fondamentale ai fini della tutela del benessere e della qualità della vita dei cittadini, che per poter essere svolto con margini di efficienza ed efficacia necessita di adeguate risorse umane. Sono state bandite per il prossimo autunno procedure concorsuali per l'assunzione di 3 agenti e un ufficiale, che andranno a sostenere l'attività del corpo e consentiranno di estenderne il raggio di intervento anche a quelle fattispecie di disagio sociale, devianza e inciviltà diffusa che costituiscono spesso il brodo di coltura per l'insediamento di condotte criminali vere e proprie. Altro tema: la cura e l'implementazione degli apparati di videosorveglianza. Come noto, questi apparati costituiscono oggi uno strumento imprescindibile per la prevenzione e la repressione dei reati. Il comando di polizia locale ha in dotazione un impianto di notevole rilevanza, costituito da oltre 150 telecamere attive che presidiano il territorio e i cui apparati sono collegati con le sale operative della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri. Quotidiano e costante è l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine dei sistemi in parola, che hanno consentito di assicurare la giustizia a autori di reati nell'ambito di operazioni che hanno ricevuto anche recentemente rilevanza di stampa. Costante è l'attenzione in ordine alla manutenzione e al potenziamento dei sistemi, grazie a finanziamenti da parte di Regione Lombardia, che hanno tra l'altro consentito nell'anno in corso di sostituire le telecamere obsolete e di estendere il numero dei portali di individuazione dei veicoli, strumento fondamentale per porre in essere efficaci strategie investigative e di individuazione di autori di reati complessi. Altro tema: la cura del territorio. Questa amministrazione è convinta sostenitrice del principio, confermato da recenti studi criminologici, per il quale una città pulita, ordinata ed efficiente nello sviluppo dei servizi territoriali genera comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e contribuisce a contrastare efficacemente dinamiche di deriva antisociale e condotte devianti. Siamo impegnati a garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, la più ampia gamma di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strutture urbanistiche, degli spazi pubblici, delle strade, dei parchi e giardini, e di ogni altro luogo ove si estrinseca la vita sociale dei cittadini, in modo da costruire un sistema città culturalmente ed emotivamente condiviso, idoneo alla diffusione ed al radicamento di condotte sociali di protezione, cura e senso di appartenenza. La città è dei cittadini e tutti devono avvertire l'onere di custodirla. Un altro tema sono gli interventi di potenziamento della qualità della pubblica illuminazione. Anche qui la dottrina ha evidenziato l'apporto fondamentale che una buona qualità dell'illuminazione degli aggregati urbani può fornire in termini di contenimento e riduzione dei fenomeni criminosi, di carattere predatorio in particolare, che più frequentemente trovano consumazione in aree notturne ed in aree oscure appartate. Questa amministrazione sta approfondendo uno sforzo notevole per migliorare la qualità dell'illuminazione pubblica, anche al fine di favorire l'efficacia delle riprese degli apparati di videosorveglianza urbana disseminati sul territorio. Saranno impegnate ingenti risorse per il bando Lumen, bando che era partito parecchi anni fa, 3 anni fa mi pare, o 4, che si è concretizzato quest'anno, destinato al potenziamento della qualità degli impianti, in uno con le riconnesse esigenze di risparmio energetico e per la riqualificazione degli impianti in zona del quartiere della Piastra nell'ambito degli interventi del piano periferie. Al riguardo, altro tema è il recupero e rivitalizzazione dell'area a meno sviluppo. Qualche parola direi che merita di essere spesa sul tema della Piastra. Lungi dal poter considerare quelle aree degradate, è però indubbio che nel tempo si sono acuite dinamiche di regresso economico che hanno contribuito a determinare fenomeni di abbandono, disagio sociale e situazioni di devianza che costituiscono poi il terreno per la conversione in attività delittuose. È nostra ferma intenzione contrastare con forza questa deriva, nel limite del possibile. In un incontro recente in ambito del Comitato di Ordine Pubblico ho avuto modo di esprimere al Prefetto e alle Forze dell'Ordine le mie preoccupazioni in ordine ai fatti che destano legittimo allarme fra i cittadini della Piastra. Ho ricevuto rassicurazioni sul fatto che la zona è oggetto di attenzione particolare, anche in forma discreta e non immediatamente percepibile, e che è costante lo sviluppo delle attività investigative in riferimento al pernicioso fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, come dimostrato anche recentemente da evidenze di stampa. La presenza dei carabinieri con presidi mobili e con la stazione mobile è stata, penso, avvertita da tutti, i cittadini se ne sono rallegrati, devo dire, ci hanno manifestato questa soddisfazione. L'amministrazione per i suoi profili di competenza non rimarrà in ogni caso inerte. Nell'ambito del piano periferie, recentemente sottoposto al vaglio positivo della Corte dei Conti, sono previsti interventi ad ampio spettro che coinvolgono anche soggetti privati, finalizzati a valorizzare l'area ed a costruire condizioni più coese di sviluppo nella vita associata e di tutela degli standard di sicurezza. Accanto ad interventi di natura urbanistica destinati a migliorare la vivibilità dell'aggregato urbano, è previsto un consistente progetto di copertura integrale delle aree con un sistema di videosorveglianza, collegato con le sale operative di polizia locale, questura e carabinieri, che consentirà di estendere la capacità di analisi e di intervento delle forze dell'ordine su tutto il territorio. Sono altresì in essere interlocuzione con l'ALER, alla quale ho inviato recentemente una nota contenendo un invito abbastanza deciso a porre in essere tutte le strategie indispensabili a garantire condizioni adeguate di fruizione degli immobili in disponibilità, talora interessate anche per gli spazi comuni, da fenomeni di ammaloramento, trascuratezza, che incidono negativamente sulla percezione di sicurezza e sono suscettibili di generare, come sopra sostenuto, condizioni progressive di abbandono, disagio e devianza. Con ALER sono in corso dei ragionamenti molto interessanti sulla Piastra. Appena avremo informazioni più complete le forniremo al Consiglio Comunale. In ordine ai nuovi strumenti forniti agli enti locali che sono citati nell'interpellanza, forniti da provvedimenti di carattere normativo come normativo come espresso riferimento al DL 14-2017 e al DL 113-2018, che hanno introdotto misure quali il DASPO urbano e l'estensione del potere di ordinanza sindacale per contrastare fenomeni di devianza e condotte non regolari, è stata effettuata una valutazione nel Comitato di Ordine Pubblico dell'8 maggio scorso. È stata condivisa l'opinione che le attuali condizioni della sicurezza a Sondrio non richiedano il ricorso a misure di tal natura al momento, riservandosi comunque una successiva analisi in base all'evolversi delle situazioni che in misura contingente venissero a verificarsi sul nostro territorio. Queste sarebbero ordinanze sindacali molto pesanti che si applicano a realtà probabilmente, no, sicuramente più, decisamente più degradate. Per ciò che attiene, vado verso la conclusione, mi scuso per la lunghezza, per ciò che attiene ai rapporti con gli enti incaricati dell'accoglienza, in vista del contenimento di fenomeni di delinquenza, va detto come il Comune di Sondrio aderisce al programma provinciale per la gestione del progetto SPRAR, rinnovato anche nel triennio 2017-2019. Il progetto è attualmente rivolto a 45 beneficiari, tra i quali in strutture di accoglienza 23 nel Comune di Sondrio, 8 nel Comune di Morbegno, 4 nel Comune di Montagna e 10 nel Comune di Tirano. Tale progetto si fonda su una formula di accoglienza integrata, con ciò intendendo l'incontro tra servizi e materiali di base, vitto e alloggio, combinati con attività a carattere educativo, relazionale e promozionale, volte al supporto di percorsi di inclusione sociale e funzionale alla riconquista dell'autonomia individuale. La realizzazione di progetti individualizzati hanno come obiettivi specifici garantire misure di assistenza e protezione della persona e o del nucleo familiare e favorire il percorso per la riconquista della propria autonomia in ottemperanza a quanto indicato dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, detto SPRAR. Nell'esercizio di tali funzioni il Comune di Sondrio collabora con l'ente gestore dell'accoglienza attraverso l'intervento dell'assistente sociale e l'attivazione di consulenze per interpretariato e mediazione culturale. Nel Comune di Sondrio sono inoltre presenti gli enti gestori dei centri di accoglienza straordinaria, CAS, che hanno rapporti diretti con la Prefettura che svolge azioni di coordinamento e controllo. Il servizio sociale interviene su richiesta e o segnalazione degli enti gestori dei CAS per azioni di supporto sociale e accompagnamento ai servizi specialistici nei confronti dei soggetti più vulnerabili. Sotto il profilo della prevenzione di possibili commissioni di reati da parte di questi soggetti, è necessario mantenere forme di costante dialogo e scambi di informazioni con la Prefettura e le forze dell'ordine, in modo da analizzare compiutamente e congiuntamente i percorsi di inserimento sociale e di integrazione e prevenire ogni possibile rischio di assorbimento di tali soggetti in circuiti di devianza o palese delittuosità. Concludo con un accenno a Piazzale Bertacchi, alla vicenda di Piazzale Bertacchi. Su Piazzale Bertacchi l'attenzione è altissima, ancora questa mattina ho ricevuto un resoconto da parte della Questura. In realtà i controlli sono assidui, però le informazioni che ho ricevuto portano a catalogare gli episodi avvenuti come episodi occasionali, quindi non legati, diciamo, a una presenza costante di criticità nella zona della stazione, in particolare in prossimità del negozio che vende bibite in modo automatico. Comunque il presidio di quell'area, quindi la zona della stazione anche via Bonfadini, è costante. Le forze dell'ordine presidiano sia diciamo in uniforme e con macchine in servizio che in borghese. Ho ricevuto rassicurazioni sul fatto che, ecco, questi fenomeni sono stati fenomeni locali causati da litigi tra due persone in due casi diversi, ma che la situazione nell'area non è come problematica. Comunque l'attenzione è altissima, noi ci siamo confrontati con le forze dell'ordine, quindi il fatto che spesso nel comitato di sicurezza si dica Sondrio non è nella condizione critica di capoluoghi o di metropoli va bene, lo condividiamo, ma l'osservazione poi che io sempre faccio in questi contesti è: noi abbiamo uno standard di vita positiva, qualitativamente alta, vogliamo mantenerla, ci impegniamo per mantenerla, e quindi il fatto che gli altri stiano peggio di noi non può essere una giustificazione per abbassare la guardia. Devo dire che le forze dell'ordine e il prefetto sono veramente attenti e attivi.
Grazie sindaco, lascio la parola al consigliere Del Marco, prego.
Grazie presidente, che ringrazio anche per il ricordo che ha fatto dei fatti di Roma, e ringrazio il sindaco per la risposta. Non sono completamente d'accordo per la risposta del sindaco, perché ha elencato delle azioni che sicuramente porteranno dei benefici, e credo di aver colpito nel segno nel momento di aver presentato questa interrogazione, per aver svegliato un attimino, di aver sollevato il problema e dato un attimino d'attenzione, anche perché spesso in battaglino ho notato che nel momento in cui c'è l'azione delle forze di polizia c'è il clamore sui giornali, poi tutto viene dimenticato, pensiamo di essere un'isola felice e di non guardare più nulla. Sicuramente Sondrio è sicura, l'ho messo anche nell'interrogazione, i dati che lei diceva sono corretti, siamo nelle ultime la classifica, siamo messi bene, però attenzione, come dicevo, che ci sono dei crimini che spesso, comunque capita a volte, che non vengono neanche messi nei numeri, non vengono denunciati. C'è qualche caso in cui io ne sono stato testimone, in cui chi ha subito un furto, una rapina, un'aggressione, anche solamente un insulto, basta l'anziana che va a fare la spesa e qualcuno gli fa dire una cattiva parola, qualcosa del genere, non va nei numeri, non si vede, però prova con senso di disagio che, onestamente, come diceva il sindaco, a me, penso a tutti, non vada bene, perché Sondrio deve rimanere quello che è, una città comunque sicura, tranquilla, in cui si vive bene. Per quanto riguarda i punti, ho presentato l'interrogazione da diverse segnalazioni che mi sono state fornite, sia su Piazzale Bartacchi ma sia su altre zone, quindi il discorso dei parchi cittadini, così come il noto quartiere La Piastra, dove il discorso dello spazio e delle aggressioni ci sono. Lei prima parlava che con un dialogo con le forze dell'ordine, che ringrazio anch'io, perché comunque qui a Sondrio fanno un controllo costante del territorio e sono molto disponibili anche a parlare con le persone, cosa non è differente, però ho visto che in pieno giorno ci sono più risse. I video che ho io avranno anche le forze dell'ordine, probabilmente avrà anche lei, dimostrano che non sono solo un paio di episodi. Quindi spero che questo presidio che c'è ora su Piazzale Bartacchi continui, anche perché poi per dinamiche a livello nazionale si è deciso di chiudere dei presidi fissi sulle stazioni, e quindi abbiamo perso probabilmente un controllo locale in quel luogo, e che non si vada a spegnere, nel frattempo un mese si dimentica la cosa e tutto torni come prima. Ovviamente si parla di microcriminalità, però io per primo due mercoledì fa ho assistito a una rissa con una mamma e una figlia di fianco, con uno che alza una sedia e dagliela sulla testa di un altro. A me non va bene, onestamente. Cioè, una cosa che su Sondrio per me non può esistere, non era un caso isolato, sono più casi, perché poi con le persone, come lei sicuramente avrà fatto, si parla e c'è comunque un problema. Non sono cose gravi, ma sono cose che non devono succedere. Le vie che lei ha ricordato sicuramente sono quelle più interessate, ed è anche un motivo per cui secondo me la videosorveglianza deve essere uno strumento ma non risolve i problemi, perché tutte queste aree sono già in questo momento sorvegliate con delle telecamere, però i problemi ci sono ancora, quindi probabilmente deve essere uno strumento per le nostre forze dell'ordine per poi andare a colpire i criminali, ma purtroppo non è sufficiente. Io volevo fare una proposta con questa interrogazione, poi sarà poi l'amministrazione a decidere, visto che i decreti che ho elencato prima permette appunto di aumentare il numero di agenti di polizia locale all'interno dell'organico. sto pensando e parlando con qualche anche appartenente alle forze dell'ordine, mi ha detto che anni fa si faceva anche questa cosa di cercare di dare una collaborazione assidua tra le forze dell'ordine e la polizia locale, anche dividendo secondo le zone, facendosi dei corsi magari sulla sicurezza urbana relativa alla polizia locale, e per ultimo anche pensare, noi non eravamo nel programma, onestamente non ricordo se anche voi l'avete inserito, di pensare a un presidio fisso di polizia locale magari in zona Piazza Libertà, che rispetto alla piazza, perché comunque la presenza di una forza dell'ordine sul territorio sicuramente aumenta quella possibilità di andare a dare più tranquillità nella zona, può essere uno strumento ulteriore. I decreti appunto che le indicavo, come le ha elencato, danno diverse tipologie. Io non mi sento minimamente in grado di poter dire se serve il DASPO urbano rispetto a che altro. Sicuramente serve una collaborazione assidua tra la polizia locale, tra le forze dell'ordine, il prefetto, e chiedo al sindaco che questi colloqui, questi tavoli tecnici, i risultati vengono poi illustrati a tutti i consiglieri per avere anche un polso della situazione quando possibile ovviamente, per non intralciare con eventuali indagini. Le ultime due cose poi ho finito. Ho messo anche dei riferimenti per quanto riguarda le persone che sono sottoposte ai CAS o altri percorsi d'accoglienza, quindi allo SPAR, perché per esempio nell'ultima operazione antidroga di cui io facevo riferimento, tre di queste persone erano nel CAS di Caiolo, quindi non all'interno di Sondrio, però sicuramente, secondo il mio parere, bisogna fare in modo che gli operatori che seguono queste persone tengano alta l'attenzione per evitare poi fenomeni di spaccio o altro. Abbiamo risolto il problema con un'operazione di spaccio sui parchi cittadini, però nel corso degli anni iniziamo a vederne diverse di queste situazioni, quindi non vorrei che appunto ci si risolva il problema per due mesi e poi si torni punto a capo. Qui serve un sindaco, un'amministrazione che ha preso, secondo me, parte anche dal consenso elettorale, da un senso di insicurezza dei cittadini, e che vede in questa maggioranza targata Lega, diciamolo pure, se posso permettermi, comunque targata di centrodestra, che quindi tiene molto ben in conto il tema della sicurezza, io mi aspetto che da un'amministrazione di questo tipo ci siano dei provvedimenti forti, quindi non del politicamente corretto, ma molto più incisivi, quindi che il dialogo con, ripeto, tutti gli organi, dalle forze dell'ordine alla prefettura ai cittadini, sia massimo. E magari pensate quel discorso dalla polizia locale, che potrebbe essere uno spunto buono per tutta la città. Grazie.
Grazie. Passiamo al punto 3, piano degli interventi comunali per il diritto allo studio triennio 19-22. Lascio la parola all'assessore Fratta per l'illustrazione. Prego.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, presento questo piano, che è già stato introdotto ai consiglieri della Commissione Cultura. È un piano che è stato redatto con una strettissima collaborazione fra gli uffici, il servizio istruzione, con incontri molto frequenti proprio per tenere monitorata la situazione e capire quali sono le esigenze e i bisogni dei cittadini. Con tutti gli attori protagonisti, quindi i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori, gli studenti e naturalmente appunto i membri del Consiglio Comunale che ho già citato. È stato fatto proprio tenendo conto di quelle che sono le parole della nostra campagna elettorale di ascolto e di cercare di rispondere ai bisogni dei cittadini, per sostenere appunto il diritto allo studio e la formazione di tutti gli studenti della città, dall'infanzia alla scuola secondaria superiore di primo grado. Quindi l'abbiamo strutturato evidenziando in maniera semplice quali sono i principi ispiratori, che sono appunto riassunti dalle parole istruzione, educazione, partecipazione, inclusione e conciliazione. e una tabella ne descrive gli obiettivi in maniera abbastanza sintetica con i risultati attesi, quindi diciamo è una lettura che così rispecchia le caratteristiche di una comunicazione breve che vuole essere efficace. Nella struttura del piano troverete la descrizione di quelle che sono le istituzioni scolastiche presenti sul nostro territorio comunale, con il numero degli iscritti alle scuole, declinato poi a seconda appunto della tipologia delle scuole e dei vari istituti, dei tre istituti comprensivi presenti nella città. Complessivamente abbiamo una popolazione scolastica di 2.907 alunni, di cui i residenti sono 1.890. C'è la suddivisione in questi istogrammi, potrete vedere la suddivisione degli alunni nei vari istituti in maniera abbastanza chiara, e diciamo l'aspetto che può interessare in maniera più significativa è quello del contributo che il Comune dà perché si possa realizzare la formazione degli studenti della nostra città e si possano sostenere gli istituti in maniera adeguata. Gli istituti vengono sostenuti con un contributo per l'autonomia che è di 21 euro per alunno e con un contributo per l'offerta formativa che è di 27,50 euro per alunno. Questo, diciamo, secondo contributo rispecchia, diciamo, un cambiamento rispetto all'anno precedente perché è aumentato di 1,5% di 1,50 euro per ogni alunno. Diciamo la decisione è stata presa perché per uniformare il contributo a tutti gli istituti e non creare disparità, in modo tale che tutti avessero, diciamo, un contributo extra distribuito però in maniera equa, mentre il contributo per l'autonomia rimane invariato. Quindi è interessante vedere anche in che modo sono stati spesi questi soldi dagli istituti, ed è stato monitorato anche questo dai nostri uffici in modo tale che si possa sapere come gli istituti utilizzano il sostegno che viene offerto dall'amministrazione comunale. Quindi ci sono una varietà di progetti che così esprime anche quello che è il fermento culturale e la forte progettualità dei nostri istituti, che diciamo lavorano prevalentemente attorno agli aspetti relativi all'inclusione. Ci sono varie attività culturali, molte attività relative all'educazione alla cittadinanza, all'educazione alla salute, all'educazione allo sport, all'educazione ambientale, all'educazione al digitale e attività relative all'orientamento. Abbiamo poi anche il Centro Provinciale di Istruzione per Adulti, per il quale diamo un contributo di 2.000 euro. E infine la scuola paritaria presente sul territorio, rispetto all'anno scorso, riceverà lo stesso contributo che ricevono i nostri gli studenti che frequentano le scuole statali, e viene anche sostenuta soprattutto, diciamo, quella dell'infanzia, visto che offre un notevole aiuto, perché sul nostro territorio non abbiamo scuole per l'infanzia che possano rispondere a tutti i bisogni della cittadinanza, per cui queste scuole vengono sostenute con un voucher che serve per abbassare e attenuare quella che è la quota che le famiglie dovrebbero pagare alle scuole paritarie dell'infanzia. Quindi viene un voucher che viene versato direttamente alle scuole in modo che possano abbassare questa quota. Le scuole dell'infanzia paritarie sul nostro territorio sono l'infanzia Sacro Cuore, l'infanzia Viganò e l'infanzia Imbasciati. Naturalmente ci occupiamo anche non soltanto di sostenere gli istituti, ma anche di fornire dei servizi scolastici alla popolazione, quindi ci si occupa di fornire l'assistenza scolastica in caso di disabilità, e questa assistenza scolastica viene fornita a tutte le scuole, all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, alla secondaria di primo grado e anche alla secondaria di secondo grado. Poi ci si occupa della ristorazione scolastica, quindi viene offerto il servizio mensa in tutti i nostri istituti comprensivi, e qui avrete nelle tabelle tutto quello che può costare questo tipo di servizio che viene offerto agli studenti che si fermano a scuola per il pranzo. E un'altra voce significativa della quale si occupa l'amministrazione comunale è quella del trasporto scolastico, quindi il trasporto scolastico che porta degli studenti dalle frazioni verso la città e porta anche degli studenti dalla città verso le frazioni, in particolare verso le scuole di Triangi e di Ponchiera. Questo è un servizio che la nostra amministrazione organizza e offre ai cittadini residenti. Per i cittadini non residenti che pure frequentano le scuole delle nostre frazioni, viene chiesto un contributo alla spesa del trasporto scolastico. Abbiamo anche il servizio Piedibus in due punti della città, che viene mantenuto, il presidio però lo effettua la polizia locale perché per favorire l'attraversamento in sicurezza. E poi da ultimo sosteniamo e cerchiamo di favorire la cultura dell'impegno e del merito. Abbiamo istituito le borse di studio, una borsa di studio di 300 euro per la scuola primaria e una borsa di studio di 500 euro per la scuola secondaria di primo grado per tutti gli istituti scolastici, quindi sia per San Giorgio Centro che per i paesi orobici, per i paesi rettici e per l'istituto paritario per il dodicesimo, per una cifra complessiva di 3.200 euro. Da ultimo abbiamo gli interventi per il sistema integrato 0-6 anni che viene sostenuto, e le cifre appunto di questo impegno a seconda dell'ISEE dei genitori viene illustrato nella tabella presente nel nostro piano. L'ultima parte dedicata alla sezione primavera, che è la sezione dai 2 a 3 anni, che ha avuto qualche difficoltà di quest'anno perché nelle scuole non si è raggiunto il numero sufficiente perché possano partire queste sezioni. La dirigente dei paesi orobici dice che probabilmente partirà nel suo istituto. Certo, dall'anno prossimo probabilmente sarebbe opportuno che si identificasse un unico istituto come destinatario di questa offerta, perché il numero comunque deve essere sostanziale perché si possa confermare questo servizio. Nella pagina finale c'è una tabella in cui vengono declinate tutte le spese per i servizi che vi ho illustrato e il totale complessivo di quello che è l'impegno dell'amministrazione comunale per sostenere il diritto allo studio. Questo è un piano che avrà un respiro triennale, anche per accompagnare quello che è la progettualità delle scuole, che oramai si sviluppa proprio su piani triennali, sia nel PTOF, che è il piano dell'offerta formativa, sia nel rapporto di valutazione, che è appunto il cosiddetto RAV. Per cui questo piano manterrà questo tipo di struttura per 3 anni e verrà aggiornato con tabelle che necessariamente verranno cambiate ogni anno, perché la popolazione scolastica avrà sicuramente delle oscillazioni, quindi anche i nostri contributi subiranno delle variazioni. E così ho concluso.
Grazie Assessore. Iniziamo la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Zamboni, prego.
Grazie Presidente. Io credo che questo piano, oltre vabbè, a piccole criticità di cui è stato discusso in commissione, ha un punto chiave su cui forse vale la pena discutere, confrontarsi e cercare, non è facile, di trovare delle conclusioni, che è quello della concentrazione degli studenti stranieri in alcune zone della città. Io per affrontare questo tema ho provato a fare tre esercizi. Il primo, e vi leggo brevemente gli stralci dei consigli comunali, nel 2013 qualche consigliere ha detto che si superava il 50% di bambini frequentanti stranieri, che la cosa andava monitorata, che era necessario trovare delle soluzioni. Nel 2014 altrettanto, bisogna trovare delle strategie per spalmare i bambini non italiani, stranieri nelle scuole della città. Nel 2016 c'era un po' un clima migliore sotto questo punto di vista, ma si sottolineava ancora questa problematica. Nel 2018-2019, quindi il piano precedente, perché vi ho letto i consigli comunali precedenti? Perché sono quelli della Giunta Molteni, sono gli ultimi 5 consigli comunali della Giunta Molteni, dove le dichiarazioni che vi ho letto poco fa sono state fatte da coloro che oggi siedono nei banchi della maggioranza, che allora risiedevano nei banchi della minoranza. L'anno scorso su questo tema l'assessore ci ha rassicurato dicendo che avreste provato a trovare delle soluzioni, e il primo esercizio si è concluso con la conclusione che è estremamente difficile trovare delle conclusioni su questo tema e delle soluzioni. Il secondo esercizio, mi sono detto, ok, è estremamente difficile, cerchiamo di capire cosa succede nel resto d'Italia. La città col maggior numero di studenti stranieri è Milano, che ha circa il 10% di studenti stranieri. Ci sono delle concentrazioni come qua a Sondrio, in particolari quartieri, dovute da che cosa? Dovute per il 30% da studenti italiani che si iscrivono a scuole private, per il restante 30% da studenti italiani che si spostano da quei quartieri. Quindi il problema, più che la concentrazione degli studenti stranieri, è, come anche a Sondrio, il fatto che gli studenti italiani si spostano da quei quartieri. Però ci sono anche dei dati positivi. L'esempio su tutti è il quartiere di Paolo Sarpi, che probabilmente conoscete tutti a Milano, che in 8 anni ha fatto passare la percentuale di studenti stranieri dal 44% al 25% attuale, il dato mi pare fosse del 2015-2016, con una serie di interventi da vari metodi scolastici come il metodo Montessori a varie strategie per cercare di mantenere gli italiani nel loro quartiere. E questo è il secondo esercizio che mi ha acceso un barlume di speranza sul fatto che ci possa essere una soluzione a questo problema, tra virgolette, dopo vi spiego perché. Il terzo esercizio è quello probabilmente più difficile, e mi sono detto, se io fossi un genitore di un ragazzo, di uno studente straniero, e se fossi il genitore di uno studente italiano, cosa farei? Probabilmente, dato che non sono genitore, quindi è difficilissimo per questo motivo, fossi un genitore di uno studente straniero, vorrei che mio figlio andasse a scuola con i suoi amici. Quindi i suoi amici, nella stragrande maggioranza dei casi, le statistiche ci vengono incontro, sono studenti sono ragazzi o della stessa nazionalità o comunque di nazionalità straniera non italiana, nella stragrande maggioranza dei casi, non è sempre così. Se fossi invece genitore di uno studente italiano, qua si è aperto un mondo, nel senso che probabilmente capisco la scelta di gran parte di questi 30% più altri 30%, quindi 60% di genitori, parlo di Milano, che ha deciso di iscrivere i propri figli in posti diversi perché dicono probabilmente il ragionamento più semplice è: ho una scuola dove ho su 30 bambini 27 bambini italiani, c'è un certo metodo di apprendimento; ho una scuola dove su 30 bambini 15 sono stranieri, ci possono essere dei problemi, ci possono di qualsiasi tipo. Adesso non voglio entrare in logiche di delinquenza che non hanno niente a che fare con i bambini, quindi le lascerei fuori dal discorso. Però chiaramente, se ci sono dei bambini, altro dato, il 60% di questi bambini sono di seconda generazione, quindi sono nati in Italia, quindi probabilmente parlano l'italiano. Però chiaramente il metodo di apprendimento e l'apprendimento nel lungo raggio potrebbe essere un problema. Perché è problema tra virgolette? Perché sono bambini, quindi probabilmente il problema è più degli adulti che dei bambini, perché i bambini si adattano, i bambini imparano, i bambini insegnano in maniera diversa, soprattutto nella scuola, negli asili e nella scuola primaria rispetto agli adulti. Su Sondrio, per tornare nella nostra realtà, il quartiere sempre tra virgolette problematico, quello dei paesi orobici, che sfiora il 48% di bambini di nazionalità straniera, e la scuola Racchetti in particolare, che arriva al 63%. A me fondamentalmente interessa una cosa, che fra 10 anni questo non sia un problema per le nuove generazioni. Cioè, se noi in qualsiasi modo, e qui voglio essere propositivo, sediamoci intorno al tavolo tutti, perché nei 5 anni precedenti della passata amministrazione la minoranza di centrodestra ha sottoposto questo problema. In questi 5 anni probabilmente andremo avanti 5 anni da questa parte, in maniera diversa probabilmente, a sottoporre il problema. Sediamoci attorno a un tavolo, cerchiamo tutti insieme di trovare una soluzione, che è difficilissima. Io credo che chiunque sottoponga questo problema, l'ha dimostrato il fatto che nei 5 anni prima ci si è lamentati di questo problema, in questi 2 anni chiaramente c'è poco da fare, nel senso che bisogna davvero mettere tutti, fare tutti un passo, cercare da ogni dove di trovare una soluzione. Non per i genitori, perché i genitori sbaglieranno, i genitori secondo me andranno avanti a sbagliare, ma per i ragazzi. Cioè, io vorrei che i ragazzi che un domani saranno genitori non saranno i loro genitori, ma saranno migliori di quelli dei genitori che hanno adesso. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola al consigliere Cotelli, prego.
Grazie Presidente. Io vorrei cominciare questo intervento proprio dalle parole che l'assessore Fratta ha usato nel corso dell'ultima commissione quarta, quella in cui fummo chiamati ad esprimere un parere sul piano per il diritto allo studio che oggi va in consiglio. A chi come me, ma non ero sola, chiedeva conto un po' dell'assenza di una trattazione diffusa in questo piano dei temi più significativi, quello a cui ha fatto riferimento il consigliere Zamboni è solo uno dei tanti, e l'assenza di un'indicazione delle strategie, insomma della carne, della polpa di cui è fatta la programmazione dei servizi scolastici. Ecco, venne risposto che la riduzione del testo a fotografia dell'esistente, cioè ciò che si è, ciò che c'è e ciò che si fa, fu chiamata semplificazione, è stato fatto appositamente per far sì che il piano venisse letto e compreso. Evidentemente si ritiene che l'individuazione delle problematiche, la trattazione delle problematiche, l'individuazione degli obiettivi e delle soluzioni che l'amministrazione o ha già adottato o intende adottare, anche poi in un'ottica triennale quale quella che è stata scelta giustamente in conformità a quanto attiene con le offerte formative delle scuole, ecco, questa trattazione disorienti il lettore medio. Insomma, se ci fosse Luttazzi mi verrebbe da dire che il piano viene presentato in forma riassuntiva e ridotta per venire incontro alle nostre ridotte capacità di comprensione. Noi consiglieri naturalmente ringraziamo per il delicato pensiero, ringraziano certamente anche gli altri addetti e gli attori del mondo della scuola, cui il piano è principalmente ridotto. Ma mi viene da dire che noi non dobbiamo cadere nell'errore di ritenere che la cancellazione dei temi e delle strategie sia semplificazione. La semplificazione è una cosa dannatamente complessa e forse la cosa più difficile da fare sicuramente non comporta la cancellazione dei temi e degli argomenti, non li fa sparire, insomma. Semplificare non significa annientare il senso di uno strumento, il piano, che serve non solo per dirci cosa viene fatto, e viene fatto veramente tanto e con quali soldi, e anche le risorse sono molto ingenti, ma soprattutto ci dice quali sono i temi caldi dell'organizzazione scolastica cittadina e dell'istruzione. Ci racconta un po' quello che è la società della nostra città, quali sono le strategie dell'amministrazione, quali sono i punti forti, i punti deboli, dove i servizi sono chiamati ad adattarsi a situazioni diverse, a situazioni che richiedono interventi più pervasivi, quali sono le evoluzioni, le linee di evoluzione del sistema scolastico cittadino, dove vanno i figli delle famiglie di Sondrio sostanzialmente, quali strumenti sono stati adottati per garantire la parità di accesso e, se non lo sono stati, per quali ragioni si è deciso di fare una scelta anziché per l'altra. Insomma, ci dice come affronta i cambiamenti continui e velocissimi l'amministrazione. Il piano, insomma, ci deve raccontare la nostra città dal punto di vista dei servizi scolastici, il profilo economico, la sostenibilità dei servizi, l'andamento delle nascite, i bisogni essenziali, gli orientamenti formativi, le necessità, le fragilità, insomma tutto quello che c'è nella nostra città, perché questa è la vita quotidiana che l'amministrazione, che l'ufficio istruzione, che l'assessore svolge occupandosi di istruzione, le affrontano quotidianamente queste cose. E perché non ci sia traccia di tutto questo nel piano, io francamente non riesco a comprenderlo, perché questo piano, così come fatto, sembra l'estensione di un PEG, che è un piano esecutivo e di gestione, cioè che viene approvato attraverso l'individuazione di obiettivi generali e l'allocazione delle risorse anche di personale per raggiungere poi questi obiettivi anche attraverso i tempi di realizzazione. Oppure sembra, ne parleremo fra un po', è un altro punto all'ordine del giorno, il pezzo del DUP, che è lo strumento unico di programmazione, di cui però riprende solo la sezione operativa, non quella strategica, perché infatti questo piano poi è anche in conflitto, o quantomeno non si parla con, l'ho detto anche in commissione, con la sezione strategica del documento unico di programmazione, che ha delle linee programmatiche, le sull'istruzione, ma in questo piano non ci sono quelle linee programmatiche, non se ne parla minimamente. E mi dispiace, perché tutto questo non fa onore al grande lavoro che certamente c'è dietro tutto ciò, ed è un lavoro quotidiano, continuo, di confronto, di collaborazione, a volte anche di conflitto, ma certamente quotidiano e impegnativo. Ora, capite che le idee amministrative, politiche, se non si traducono in un atto formale, in un documento, noi oggi qui siamo chiamati ad approvare un documento, non un'esposizione orale, ecco, le idee rimangono flatus vocis, cioè poco impegnative, poco verificabili. Il DUP è un documento che andremo ad approvare, che contiene delle linee in campo di strategie per l'istruzione, delle idee dell'amministrazione, poi si possono condividere o no, ma delle idee dell'amministrazione sull'istruzione. Il piano non le contiene, perché? Non lo so, non lo capisco. Però veniamo un po' ai temi caldi, vorrei dire, sono quelli che veramente il sistema istruzione affronta quotidianamente e che non basta non trattare, escludere dal documento scritto per dire non ci sono o vengono tolti dal tavolo. Il primo tema è il dimensionamento scolastico, le prospettive sostanzialmente di ridimensionamento scolastico, che è di competenza del comune anche. Abbiamo detto che c'è una forte denatalità che non accenna a invertirsi, ci sono migrazioni e movimenti verso i plessi delle frazioni, ci sono riduzioni delle classi delle scuole cittadine, la scuola di Credaro di via Bosatta ha perso due classi, c'è una riduzione marcata di alunni nelle classi cittadine, ormai abbiamo classi in media con 18-20 alunni, la sostenibilità è sempre più a rischio. Ecco, di fronte a questo scenario, come si prepara il Comune alle ipotesi correnti? Dobbiamo pur parlarne di accorpamento dei tre comprensivi, giusto per non far sì che le riforme vengano calate dall'alto e non ci si trovi preparati. Il piano su questo non dice nulla. Ancora, tra gli obiettivi del piano si legge l'obiettivo condivisibile, perché c'è una ratio in tutto questo, del mantenimento dei plessi esistenti. Ma l'abbiamo detto, in realtà i plessi perdono classi, perde, Credaro le perde, non riesce a fare la doppia sezione a tempo pieno e a tempo normale, ed è, lo ricordo, una scuola cittadina appena ristrutturata, con un grosso impegno economico da parte dell'amministrazione. Sulle scuole frazionarie, per contro, nelle frazioni Ponchiera e Triangio, bisognerà vedere qual è l'effetto che avrà il pagamento, l'obbligo di pagamento dei servizi di trasporto per i non residenti, che forse andrà ad influire sulle scelte delle famiglie di andare verso Triangio e Ponchiera anziché altrove. Ad esempio, mi viene da sorridere, ma è comprensibile, il sindaco di Castione si è dichiarato contentissimo di questa scelta e ha affermato: basta con i furti degli alunni dalle nostre piccole scuole, insomma si generano guerre tra poveri per tenere aperti i plessi, lo comprendete, no? E sul tema dei trasporti dei non residenti presso le scuole delle frazioni, laicamente vista, c'è una logica di bilancio in tutto questo, nel richiedere il pagamento di un servizio di trasporto verso le scuole di frazione a carico dei non residenti. Così come però c'era una logica nel concedere la gratuità quando le due scuole delle frazioni non erano nelle condizioni in cui sono adesso, cioè non avevano questa grande richiesta di iscrizione, anzi avevano, erano in forte difficoltà e rischiavano la chiusura, stavano perdendo alunni in continuazione. E quindi chiaramente la gratuità era stata pensata per incentivare l'iscrizione da parte delle famiglie, c'erano anche delle riduzioni su una pluralità di fratelli che venissero iscritti presso la stessa scuola. Però comprendete che c'è una contraddizione nel dire teniamo aperti i plessi cittadini, facciamo pagare tutti i plessi, facciamo pagare il trasporto verso le frazioni. Perché poi di fatto con questa decisione non si va ad incidere su quella che è la vera causa della riduzione degli alunni nei plessi cittadini unita alla denatalità, e che è la migrazione dei residenti a Sondrio verso le scuole della frazione. Perché è su questo che si deve andare a riflettere per valutare la sostenibilità di tutto un sistema scolastico che consenta di tenere aperti tutti i plessi. Vi invito a guardare i dati, la scuola della frazione di Ponchiera, la primaria, ha 44 iscritti, di cui 42 vengono trasportati. Io non so quanti di questi vengano trasportati da Sondrio, la mia esperienza mi dice tanti. Quello che è certo è che gli abitanti di Ponchiera evidentemente non mandano i figli a scuola a Ponchiera. La decisione quindi di far pagare il trasporto ai non residenti risponde a una logica di bilancio, ed è anche una logica ferrea di bilancio, ma non risolve né il tema della migrazione dei residenti a Sondrio verso le scuole frazionarie, né l'emungimento dei plessi cittadini, e forse metterà anche in pericolo le scuole frazionarie. Ecco, questa è un'altra delle riflessioni che a mio parere in un piano, tanto più se triennale, dovrebbe essere contenuta. Sempre in tema di distribuzione della popolazione scolastica, questo è un tema che ha già affrontato il consigliere Zambon. Abbiamo già detto che il tema della migrazione riguarda le scuole frazionarie, ma riguarda anche le scuole del centro e dei paesi reduci a danno dei paesi orobici da parte delle famiglie italiane. Dicevamo a discapito dell'istituto Paesi Orobici, che ha tassi sempre più elevati di presenza di alunni di origine straniera. A Racchetti, su 184 alunni, 116 sono di origine straniera, a Vanoni su 60 sono 38 gli alunni di origine straniera, siamo intorno al 64%. Ora, il fenomeno è complesso, discende soprattutto dalle resistenze delle famiglie straniere, dalle residenze anche delle famiglie straniere e dalle resistenze delle famiglie straniere a spostare i figli al di fuori dell'area di residenza. Famiglie straniere prevalentemente, non esclusivamente, ma risiedono nell'area sud-ovest della città. Né si può costringere le famiglie a scegliere altre sedi scolastiche, l'assessore l'ha adamantinamente ammesso in commissione. Francamente io ho sempre pensato che la multietnicità fosse un valore distintivo della scuola pubblica, e a mio parere è anche un tema e un argomento di cui il tempo farà ragione, rendendo tutto molto più naturale di quello che ci sembra. E se mi chiedete qual è la mia scuola modello, io ho in mente una scuola modello, faccio riferimento a Milano perché il consigliere Zambon parlava di Milano come luogo, come città dove questi processi sono in corso da più tempo, e quindi da più tempo si sono attivate sistemi di ridistribuzione. La scuola modello più innovativa, ma lo è storicamente dall'inizio del Novecento, più inclusiva, è un istituto comprensivo a Milano che sorge nel Parco Trotter, si chiama Casa del Sole, dentro un quartiere che ha 157 etnie rappresentate. In questo momento, secondo me, è il modello di scuola a cui tutti dovremmo guardare. Però è tutto evidente che, poiché, come ricordava il consigliere Zambon, tra i banchi della giunta siedono esponenti della precedente minoranza che invocavano e chiedevano anche a noi, perché non li attivassimo, trasferimenti coatti. Mi ricordo il tema del pulmino: bisognava mettere un pulmino per portare gli stranieri in giro, sostanzialmente obbligando le famiglie a trascriverli altrove, o altre soluzioni altrettanto impraticabili. Comunque sembravano avere soluzioni pronte per un problema che all'epoca veniva considerato urgentissimo e che adesso evidentemente, quando si governa, non conviene più stimolare. Allora, anche a me resta un po' la curiosità disincantata di conoscere la posizione dell'amministrazione sul punto, essendosi il fenomeno comunque incrementato e, credo, tutti noi essendo contrari all'idea di favorire la creazione di scuole ghetto. Quanto al lavoro di raffronto rispetto alle dichiarazioni della precedente minoranza, l'ha fatto il consigliere Zambon. A me un po' resta il gusto perverso di dire: vabbè, adesso fate quello che avevate dichiarato di essere in grado di fare. So bene che non è possibile farlo. Poi, perché stiamo però parlando di questo tema e questo mi sta a cuore, mi spiace molto che siano stati eliminati i contributi speciali previsti per l'Istituto Paesi Orobici, che non solo è l'istituto col minor numero di iscritti e quindi beneficia, poiché i contributi vengono assegnati in base al numero degli iscritti, beneficia in termini assoluti della cifra inferiore in termini di contributi. È l'istituto, abbiamo detto, con la maggior percentuale di stranieri e anche l'istituto con la maggior percentuale di alunni disabili. Ora, perché integrazione è uno dei cinque highlights, dei cinque punti di questo individuati come fondamentali del piano, il punto è proprio capire come si faccia questa integrazione. E ricordo che nel DUP che andremo a votare fra qualche punto all'ordine del giorno si fa proprio riferimento come linea programmatica alla necessità di assegnare risorse aggiuntive alle scuole che ne abbiano bisogno. Perché guardiamo bene che trattare tutti nello stesso modo, l'uguaglianza è pericolosa se intesa come trattamento uguale di situazioni diseguali, perché il trattamento uguale di situazioni diseguali crea disuguaglianza. Non possiamo creare uguaglianza laddove non teniamo in considerazione che vi sono scuole con diverse esigenze, quindi bisogna in qualche modo andare incontro con contribuzioni straordinarie che finché vennero date, fino all'anno scorso vennero date, li confermò anche questa amministrazione, servivano sostanzialmente ad avere ore integrative di insegnamento della lingua, di mediazione, eccetera. Sul servizio di mediazione, ad esempio, un altro tema si pone, cioè sicuramente è ancora attivo, ma il piano non dice come ne usufruiscano le scuole, come vengano assegnate le ore di mediazione linguistica e culturale, se vengono assegnate alle scuole, perché il piano non lo dice, e se si tenga in conto la diversa necessità delle scuole in base ovviamente al numero di famiglie straniere con le quali è necessario interloquire. Altro tema, il CPA, il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti, molto battuto in campagna elettorale, adesso è sparito. Pareva che la convivenza nel medesimo edificio, che l'edificio della Sassi, fra adulti e minori fosse intollerabile. In effetti la convivenza è problematica, non andrebbero fatti, diciamo, convivere adulti e minori, e quel che è peggio, l'Istituto Paesi Orobici attribuiva storicamente alla presenza del CPA all'interno della scuola Sassi la scarsa appetibilità e la riduzione progressiva di alunni della scuola, una riduzione che riscontriamo anche quest'anno. Ora, la situazione, al netto della differenziazione degli ingressi, porte d'accesso separate, è rimasta invariata. Il problema però non è chiaramente riducibile a una soluzione di tipo edilizio, non è con porte separate che si risolve. Resta il fatto che, dopo aver dichiarato che sarebbe stata una priorità realizzare un'ala aggiuntiva, dare più aule al CPA, insomma creare ingressi, non solo ingressi separati, ma proprio articolazioni diverse in modo tale da dare spazio alla segreteria, non si è più sentito parlare di tutto questo e anche sul punto quindi mi pare che non siano chiare le intenzioni dell'amministrazione. Il piano poi è uno strumento molto sensibile che ci dice anche molto sul stato di salute anche economico della città, perché le famiglie sono chiamate a far fronte ai pagamenti dei servizi, seppure in via agevolata secondo l'ISEE. A questo proposito, ad esempio, il DUP che andremo ad approvare, ma già le linee programmatiche dell'amministrazione, che sono il piano quinquennale del sindaco dell'anno scorso, lo prevedeva, individuano la necessità di rivedere l'ISEE sui servizi a domanda individuale nell'ambito scolastico. Non c'è traccia di tutto questo, i servizi evidentemente rimangono tariffati come una volta, però non si tratta più un tema che invece era un tema piuttosto rilevante e sul quale so che l'ufficio istruzione lavora quotidianamente, che è quello delle insolvenze legate alla mensa, anche perché non sempre alle insolvenze corrisponde un effettivo stato di bisogno, a volte corrisponde uno stato di bisogno, a volte uno stato di bisogno di cui si fanno carico i servizi sociali. In passato anche la parrocchia aveva favorito una raccolta di fondi che adesso mi pare non sia più attiva. Un altro tema molto delicato, qui parlo in palese conflitto di interessi, ma lo dichiaro, non interessi di tipo economici, ma ovviamente, è quello del dopo scuola. Non viene trattato, benché a rigore il dopo scuola sia a pieno titolo rientrante in quelli che sono i temi della conciliazione, del rapporto fra famiglia, scuola, lavoro. Non viene trattato nonostante sia a tutti gli effetti un servizio sociale oltre che educativo che per l'appunto va incontro alle esigenze di studio e di accudimento dei ragazzi delle medie. Si parla della Torelli e della convenzione in essere con il convitto, si fa genericamente riferimento ad extrascuola, la terza convenzione è sparita. La terza convenzione, quella che era in essere sempre con extrascuola, presso San Rocco, il doposcuola di San Rocco, un doposcuola convenzionato, non si parla minimamente. Di fatto è stato smantellato nella formulazione attuale, rinascerà probabilmente altrove, ma quel che fa più specie, non è responsabilità del comune naturalmente quello che è accaduto con l'ispettoria salesiana, ma quello che fa specie è che a difesa di una interlocuzione pluriennale, proficua, con tutto il complesso di soggetti che si occupava di quel servizio, ed era un complesso di soggetti che agiva in convenzione col comune, dal comune non si è elevata una voce a difesa del servizio e dell'attività svolta sino ad oggi. Dire che l'amministrazione è stata un po' timida nel trattare la questione con l'ispettoria salesiana e i nuovi atti di indirizzo economici che vengono dall'ispettoria salesiana non c'entrano i sacerdoti in tutto questo, ecco, è usare un'espressione eufemistica. Resta il fatto che una esperienza importante fatta di volontariato, di civico, di pluralismo, di laicità, di accoglienza, ha veramente rischiato di essere vanificata nel silenzio tombale dell'amministrazione comunale, che invito, laddove, come io spero, riprenda questa esperienza di volontariato altrove presso altre sedi, io invito a riprendere i termini di una convenzione e a non lasciare sola questa esperienza che tanto ha dato alla città. In conclusione, e vado a concludere, a me pare che valga sempre la pena trattare a fondo gli argomenti e soprattutto che valga la pena di rendere coerenti i vari documenti programmatici, perché nel momento in cui nella stessa seduta di consiglio noi approviamo due documenti programmatici di cui uno dice una cosa e l'altro dice un'altra, io mi chiedo anche quale sia poi l'orientamento dell'amministrazione. Il piano, come ho detto, non corrisponde alle linee di indirizzo del mandato, o quantomeno non c'è cenno di quelle linee di indirizzo di mandato che sono le linee programmatiche del sindaco, non c'è cenno dei temi che vediamo nel DUP, revisione delle fasce ISEE, dei servizi a domanda individuale per agevolare le famiglie con entrambi i genitori che lavorano, leggo proprio dal DUP, estendere i percorsi steineriani presso alcune scuole, creazione di classi di livello, magari sul modello inglese, non lo so, a parte che non significhi ripristinare le classi differenziali, mensa a chilometri zero, sperimentazione di metodi montessoriani. Adesso ne sto citando alcune che ci sono nel dubbio che noi andremo a discutere fra un'oretta. Ora, perché nel piano non si parli di questo, francamente, mi lascia basita, perché si tratta di documenti provenienti dalla stessa amministrazione, di linee strategiche che devono essere coerenti, compatibili e sovrapponibili da questo punto di vista. A me quindi interessa capire dove l'amministrazione vuole andare, non solo le poste di bilancio, che sempre quelle sono. E mi interessa che questo venga sancito in un documento di piano che abbia valore impegnativo, perché il Consiglio è chiamato a votare un documento, non una illustrazione orale del documento con qualche integrazione qua e là. E per questa ragione il mio voto sarà di astensione.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola al consigliere Maspes, prego.
Grazie presidente. Il mio intervento, dopo questo intervento dell'assessore Cotelli, scusate, il consigliere Cotelli, sarà breve e lo farò a nome del gruppo Sondrio Viva, anche per rafforzare quello che è stato il lavoro, secondo me ottimo, del nostro assessore, che è stato discusso in commissione. Tutto questo diritto di piano allo studio a valenza triennale, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, e pone al centro i bambini e i ragazzi, al fine di attuare tutte le misure atte a favorire la formazione e la crescita. Il documento, è vero, si presenta in una forma, diciamo, semplice, però facilmente fruibile, proprio perché era intento della nostra amministrazione di creare un documento più snello che tutti leggessero e tutti potessero comprendere. Resta comunque il fatto che è il frutto di un ampio lavoro di ascolto e di collaborazione, che sono le parole chiave del nostro indirizzo politico. Al suo interno sono indicati diversi obiettivi, diciamo, e risultati attesi, tra i quali uno su tutti il mantenimento dei plessi scolastici, che comunque è stato un punto della nostra campagna elettorale, il supporto all'offerta formativa e il cercare di conciliare i tempi scolastici con i tempi delle famiglie. Per quanto riguarda l'aspetto economico, abbiamo ritenuto di aumentare il contributo per l'offerta formativa per tutti i plessi, al fine di dare ad ogni scuola le stesse opportunità, e secondo noi questo è un punto importante. Dedichiamo inoltre grande attenzione a tutti i servizi scolastici, dall'assistenza agli alunni in difficoltà, al servizio mensa, al trasporto e con il mantenimento del servizio Piedibus per certe zone della città dove è stato richiesto. Un'importante novità, come già stato detto dall'assessore, è l'introduzione delle borse di studio per gli alunni meritevoli, per promuovere l'interesse e la dedizione allo studio, 300 euro, 500 come già detto l'assessore. Ritengo che la nostra città disponga di una realtà scolastica di buon livello. Diamo merito agli operatori per il loro impegno quotidiano. Non sfugge a noi, come ad altre realtà cittadine, la presenza di diverse tipologie scolari. A questo proposito la nostra disponibilità a concorrere ad una integrazione scontata, questo per rispondere a quello che diceva prima il consigliere Zambon. Vi ringrazio.
Grazie. Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Iannotti, prego.
Sì, molto brevemente, anche perché il collega Cotelli ha fatto un intervento molto articolato in cui mi ci ritrovo. No, due temi. Uno, il discorso del trasporto scolastico. E noi sappiamo che esiste da tempo un discorso legato al fatto che il Comune di Sondrio sostiene dei costi per mantenere servizi che utilizzano anche residenti di altri comuni, e da sempre siamo un po' tutti impegnati a far capire, soprattutto agli enti di natura sovracomunale, a parte i comuni, che questo problema esiste e che va affrontato, perché non è giusto che i cittadini di Sondrio si facciano carico di costi che non competono loro. E in linea generale condivido anche l'approccio di far pagare alcuni servizi, non mi pare una cosa fuori di testa. ma io credo che questa regola debba avere anche delle eccezioni, laddove ci sono delle politiche che si vogliono seguire, perseguire. Mi riferisco al trasporto pubblico, al trasporto scolastico, alla scuola di Triangia o Ponchiera, ma più che altro a Triangia da parte dei non residenti. Io credo che il far pagare questo trasporto rischia di compromettere l'esistenza della scuola, quindi inviterei magari l'amministrazione a pensarci bene, anche alla luce di quello che un po' tutti noi nei programmi elettorali abbiamo sostenuto circa la valorizzazione delle scuole nelle frazioni. Si accennava prima a quanto è contenuto nel DUP, cioè anche nel DUP ci sono diversi passaggi dove si fa questo tipo di riferimento. La scuola primaria di Triangia è una realtà che va supportata, aiutata a stare in piedi, aiutata a vivere, perché rafforza un po' il senso d'appartenenza alla comunità di Triangia, contribuisce a rendere viva una delle più belle frazioni che abbiamo. È una scuola che viene presa anche come modello da altre realtà, da altre scuole di montagna. Se non ricordo male c'era anche la scuola di Mello, forse, che aveva forse partita con questo tipo di approccio. È una scuola che è nata anche mettendo insieme sinergie di diversi soggetti, oltre all'amministrazione comunale, la provincia, le comuse del Rolla, cioè veramente tanti soggetti che hanno condiviso un progetto. Una scuola legata all'ambiente, il riconoscimento dell'EcoSchool è stato molto importante, perché è riconosciuto a seguito di una valutazione di percorsi e protocolli assolutamente rigidi. Io direi, magari inviterei l'amministrazione a valutare quanto incide il costo del trasporto. Non ne ho idea, sinceramente non ne ho idea, però una valutazione la farei per evitare che questo costo di fatto metta in discussione l'esistenza di questa scuola, che rappresenta un vanto non solo per la frazione di Triangia ma per tutta la comunità sondriese. Quindi una valutazione da questo punto di vista la farei, pur condividendo il principio generale, perché è importante sottolinearlo e ci tengo a sottolinearlo, però alcune volte le eccezioni vanno fatte, perché se si vogliono perseguire alcune politiche. Io vedo che nel programma elettorale si parla di valorizzazione delle frazioni, e quindi valorizzare le frazioni vuol dire anche a volte mettere più risorse. Abbiamo visto, voteremo più avanti la realizzazione di un parcheggio nelle frazioni, quindi sono introiti che l'amministrazione ha portato a casa per realizzare parcheggi lì e quindi valorizzarli. Questo intervento va verso quella direzione. Un secondo tema è il contributo straordinario che è stato dato ai paesi orobici lo scorso anno, di 5.000 euro per l'inclusione. Lo diceva prima la Marina, ecco, non riesco a capire, visto che, se non ho ripreso male i dati, anche gli stranieri in quel contesto sono passati da 338 a 367, quindi c'è stato un aumento di scolari stranieri, quindi vuol dire che comunque c'è un problema che esiste, che va risolto in qualche modo, non è di facile soluzione, l'abbiamo visto anche noi negli scorsi anni, però è un problema che va risolto. Il problema c'è, quindi va rafforzato anche l'impegno economico, non sicuramente considerato, diciamo, questo problema uguale insieme a tutti gli altri. Insomma, c'è il problema, dobbiamo risolverlo, almeno conserviamo l'impegno economico che di fatto c'era prima, e poi cerchiamo di risolvere il problema. Anch'io non ho soluzioni, sinceramente, perché il problema è di difficile soluzione, però con l'impegno di tutti vediamo di riuscire a risolverlo senza fare demagogia, perché anch'io negli anni scorsi, adesso senza buttarla lì in questione politica, su questo tema ho visto fare tanta demagogia, poi quando bisogna risolvere i problemi in maniera concreta ci si accorge che non è facile risolverli. Grazie.
Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Cattaneo, prego.
Grazie presidente. Volevo soffermarmi un momento sulla scuola di Via Bosatta, che è stata nominata anche dal consigliere Cotelli come una scuola riconsegnata, appena ristrutturata. Noi ci troviamo adesso a dover finire un lavoro che non è mai stato concluso, perché dopo gli interventi edilizi realizzati la scuola è stata consegnata come un puzzle incompleto. Nella ristrutturazione dell'edificio sono stati lasciati indietro degli interventi strutturali troppo importanti per una positiva realizzazione dell'opera. Voglio entrare nel dettaglio per evidenziare quello che dobbiamo fare. Prima di tutto, sistemare durante l'estate la palestra, il cui pavimento, io ho mandato anche le foto, è un pavimento fatto tutto ad onde e costituisce un pericolo proprio per i bambini che in palestra giocano, corrono e fanno attività motorie di vario genere. Rimetteremo in ordine il giardino, il cortile, riapriremo a breve il campo da basket, che è sempre stato per il quartiere del Viale Milano un punto di aggregazione di tutti i ragazzi, sia quelli della scuola Bruno Credaro, ma anche dei ragazzi più grandi. Ha sempre fatto un po' la funzione dell'oratorio. Verranno rifatte le veneziane dell'ultimo piano, che sono rotte e inutilizzabili, non si abbassano più. Voglio ricordare che in ogni aula c'è una lavagna interattiva e quindi serve oscurare l'ambiente per usufruire di questo strumento in maniera completa. È inoltre imprevisto, e questo è l'intervento più oneroso, il rifacimento dei serramenti. Ogni aula della scuola ha infatti una parete di vetrate esposte al sole e quindi è indispensabile che le finestre si possano chiudere e aprire in base alla necessità. Ora abbiamo finestre o che non si possono aprire o che non si possono chiudere. L'anno scorso abbiamo dovuto fare un intervento di chiuderne una proprio inchiodandola, proprio per usare un termine non tecnico, perché costituiva comunque un pericolo. Tutto questo va a completare un intervento che era stato evidentemente fatto a metà, e voglio far notare per il futuro che ristrutturare un edificio scolastico vuol dire renderlo fruibile in tutta la sua interezza. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Motta.
Grazie presidente. Volevo fare una piccola integrazione proprio riguardante l'edilizia scolastica, che ovviamente nel piano per il diritto allo studio è presente a margine, però a nostro avviso riveste un'importanza notevole. Opinione della nostra amministrazione è che l'offerta formativa non possa essere ovviamente splettata senza una particolare attenzione agli spazi fisici presso la quale viene esercitata. E questo è il motivo per cui l'amministrazione sta lavorando con una particolare attenzione, impegno e dedizione proprio sull'edilizia scolastica per ottenere dei risultati indispensabili. Alcuni erano anche di carattere di veramente di urgenza. Quindi l'impegno dell'amministrazione è andato anche al di là degli impegni di spesa specificamente assegnati su questi capitoli, si è riusciti a reperire anche altre risorse che consentiranno di mettere in atto un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui possiamo anche ritenerci piuttosto soddisfatti. Per citarne alcune, la scuola dell'infanzia di Via Vanoni sta vedendo dei lavori in corso di pavimentazione, efficientamento energetico con sostituzione di serramenti, abbattimento di barriere architettoniche con la creazione di una rampa di accesso e interventi anche nei servizi igienici. Poco fa il consigliere Cattaneo ha parlato della scuola di Via Bosatta. Ecco, aggiungerei a questo proposito che si sono reperiti dei fondi anche diversi derivanti da un decreto ministeriale per 130.000 euro per quel lavoro là di rifacimento totale dei serramenti che era veramente messi male. Cito un pochino di altri lavori che comunque sono tanti in fase di esecuzione, alcuni in fase di programmazione o completamento. La scuola dell'infanzia di Via Gianoli, che avrà interventi piuttosto importanti, questi verranno finanziati col bando periferie, ecco, questi vanno ancora un po' programmati. Sempre con, invece con risorse proprie derivanti da avanzo di amministrazione 2018 si stanno iniziando dei lavori, i lavori di prevenzione incendio presso l'asilo Nido Le Coccinelle. Ecco, c'erano guardando la lista c'erano moltissimi istituti scolastici la cui prevenzione incendi non eravamo a posto, non eravamo a norma e si sta adeguando praticamente tutto. Questo è un lavoro, ad esempio questo qua sulle coccinelle è un lavoro piuttosto lungo che verrà realizzato, ci vorrà parecchio tempo, anche perché sono lavori che vanno fatti in fase di chiusura della scuola ovviamente. Riguardo alla prevenzione incendi sempre si sta lavorando anche in altri istituti, Paini, Ligari, appunto Bosata si diceva, ma anche la Torelli, che però quello è un programma, perché quello sarà un lavoro veramente grosso e quindi si vedrà l'anno prossimo. Sottolineerei l'intervento di monitoraggio che c'è stato sullo stato dei solai, sono all'ordine del giorno le notizie, soffitti che cadono in testa ai ragazzini, le scuole sono molto vecchie, c'è un problema appunto di sfondellamento, come si dice, dei soffitti, sono stati eseguiti dei lavori di monitoraggio di cui stiamo raccogliendo i risultati e partiranno dei lavori di intervento puntuale per mettere in sicurezza, perché la sicurezza viene davanti a tutto assolutamente. Durante l'estate poi ci sarà tutta una serie di interventi di ordinaria manutenzione, interventi molto ordinari ma indispensabili, soprattutto a partire dalle scuole delle frazioni, Ponchiere e Triangia, in particolare quest'ultima, in quest'ultima si interverrà sulla riqualificazione dei servizi igienici che sono messi molto male, per poi proseguire con la scuola dell'infanzia Munari e la media Torelli. Due parole sulla questione radon, che poi i cittadini, qualcuno sollecita ancora, solleva il problema, la questione radon famosa della scuola di Via Battisti. È stato completato tutto il lavoro di monitoraggio che ha dato fornito dei risultati piuttosto rassicuranti, nel senso che gli spazi utilizzati normalmente non hanno fornito valori oltre la soglia di sicurezza, però negli unici due locali dove c'erano risultati oltre la soglia comunque non utilizzati, cioè la palestra e il seminterrato, sono in programma dei lavori per mettere a punto degli impianti di reazione e estrazione in modo di portare la struttura alla sua più ampia fruibilità, e quindi questi interventi avverranno nella prossima settimana. Per concludere riteniamo che prendersi l'impegno di garantire il futuro dei nostri ragazzi comprende anche prendersi cura dei luoghi, è molto importante, dove imparano, dove crescono, con molta molta attenzione, e quindi questo è uno dei punti fermi dei nostri obiettivi per garantire il loro futuro e garantire anche la sicurezza delle nostre scuole. Grazie.
Grazie consigliere, la parola al consigliere Del Marco, prego.
Ok, sì, scusi. Grazie Presidente. Allora, in primis ringrazio il consigliere Motta perché mi ha dato il 90% delle informazioni che avrei richiesto su quanto riguarda la prevenzione incendi che avevo chiesto in commissione, quindi sono contento degli interventi che state facendo. In commissione avevo anche chiesto se c'erano un programma di interventi su quel lato sismico e un'altra cosa che si lega in parte a quanto detto precedentemente sulla scuola di Ponchiera, se ben ricordo una delle poche scuole che ha forse ancora la centrale termica a gasolio, e volevo sapere quindi se c'erano degli interventi in quel senso, legando al fatto che l'aumentare il costo, far pagare l'autobus ai cittadini, agli studenti fuori di Sondrio, non sia un primo passo per cercare di eliminare le scuole frazionarie. Probabilmente spero di sbagliarmi, però spero non sia così, perché mi unisco al grido d'allarme lanciato dagli altri consiglieri di minoranza, una scuola nel paese, le scuole dei paesi vanno mantenute perché altrimenti il paese muore. Questo è solamente un piccolo assist. Un'altra cosa che poi volevo chiedere sul piano di studi era sull'assistenza scolastica. Si parla in maniera molto generica di un servizio in collaborazione con l'Università di Torino. Quindi volevo capire in che cosa poi consisteva in maniera reale, anche perché poi facendo un rapido calcolo per l'assistenza scolastica, con le ore a disposizione, per ogni studente si hanno 9 ore circa di media settimana. Queste 9 ore, diciamo che probabilmente sono poche, io non sono maestro, quindi non me ne intendo, però spero che ci sia un ascolto assiduo con gli operatori scolastici e che poi l'assessore ci risponda su questo accordo con l'università, se poi queste ore andranno ad aumentare oppure no. Grazie.
Grazie consigliere, chiesto la parola consigliere Parolo.
Grazie presidente, io volevo rispondere ad alcune domande che sono state fatte e comincio in merito a quanto è emerso sul servizio di trasporto all'EcoSchool di Triangia. Faccio presente che c'è una legge regionale, la numero 63 del 13.4.17, articolo 5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto degli alunni della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro il pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. Tale servizio è assicurato nel limite dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati. Questa norma prevede che il trasporto pubblico non deve essere erogato a titolo gratuito. Non è vero che tutto ciò scoraggia i residenti, anche perché le scuole delle frazioni non possono ospitare più di 15 ragazzi per classe, ma è altrettanto vero che il comune non si può accollare completamente i costi dei non residenti. Inoltre precisiamo che i costi in carico ai non residenti sono parziali. Il costo medio per alunno annuo è di 892,69 euro, quota a carico delle famiglie per l'alunno è di 36 euro, quindi 328 euro all'anno, pari al 36% rispetto al costo totale. Questo per Triangia. Per Tolchiera la quota è un po' inferiore, 198 euro, quindi pari al 22% rispetto al costo totale. Numeri esigui per non compromettere le iscrizioni dei sondriesi, per favorire i residenti al contatto con il territorio, alla storia delle frazioni, per avvicinare i ragazzi che vivono in città alle tradizioni tipiche del territorio, al mondo dell'agricoltura, creando maggior sensibilità verso i temi ambientali e di aggregazione sociale, esperienze differenti rispetto alla vita cittadina. Vorrei rispondere anche ad altre domande che sono state fatte. Quindi ci tengo a precisare che per quanto riguarda gli istituti scolastici c'è una normativa regionale in merito al ridimensionamento degli istituti territoriali. In particolare questa norma poteva comportare la chiusura della scuola di Ponchiera e noi come comune, insieme al provveditoriato, ci siamo adoperati a fare in modo che ciò non avesse luogo. Siamo molto propensi a mantenere l'apertura delle scuole e delle frazioni per la particolarità territoriale, per tutto quello che ho detto poco fa, quindi per mantenere vive le frazioni e la storicità di queste ultime. Ed è nostra intenzione mantenere questa linea anche negli anni futuri. Sono stati fatti degli interventi migliorativi nelle scuole delle frazioni, ad esempio la scuola di Ponchiera, sono state cambiate le tapparelle, mentre invece per la scuola di Triangia, che avrebbe bisogno di interventi abbastanza necessari di ristrutturazione, però per il momento sono stati fatti degli interventi migliorativi per cambiare i bagni. Alcuni lavori sono stati fatti anche per rispondere alle richieste degli alunni che chiedevano il doppio rilascio dell'acqua e alcuni piccoli interventi nell'ottica dei progetti relativi all'EcoSchool. Per quanto riguarda invece i bacini d'utenza, posso citare la delibera di giunta 339 del 20/11/2018, in cui sono state indicate che le iscrizioni possono essere effettuate presso le scuole nell'ambito territoriale secondo i bacini di utenza indicati nelle linee guida. Rimane però la libertà del genitore di iscrivere proprio figlio in base alle proprie necessità presso gli altri istituti. Grazie Presidente.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, oppure lascio la parola, non so se l'assessore ha del... ok, allora lascio la parola, un attimo, ha chiesto di parlare consigliere Di Zinno? Allora parola al consigliere, prego.
No, semplicemente volevo rispondere al consigliere Parolo in merito alla legge che ha citato dei trasporti. Questa appunto legge regionale non è una legge perentoria e quindi è una legge assolutamente derogabile, e quindi si tratta di una scelta politica quella di far pagare il trasporto alle famiglie. Cioè non è che è perentorio, la legge regionale dice una parte a carico dell'amministrazione e una parte a carico delle famiglie, è una, cioè una legge che si può derogare e quindi è una scelta che è stata fatta politica da voi. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Volpatti.
Grazie Presidente. Io volevo rispondere allora al consigliere Di Zinno dicendo che è vero che...
Posso solo ricordare che la discussione viene fatta verso la Presidenza, no, certo, e la Giunta. Evitiamo.
Grazie.
Non lo dico per tutti perché c'è stato risposta a un consigliere e risposta a un altro.
È l'argomento, del consigliere Di Zinno. Che è vero che il Comune non è obbligato a far pagare, però di fatto... ai cittadini residenti del Comune di Sondrio, per i cittadini residenti del Comune di Sondrio è gratuito il trasporto sia per Triangia che per Ponchiera. Viene chiesto quest'anno per la prima volta un contributo per i non residenti. Io personalmente, se avessi un figlio che va nelle frazioni per una mia scelta, che decido di mandarlo per comodità perché ritengo che sia una scuola migliore, se io uso un servizio lo pago io residente. Io se vado a Morvegno, io ho fatto la pendolare per anni Pavia Milano, avevo il mio abbonamento e lo pagavo, non è che pretendevo che qualcuno me lo pagasse. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri interventi lascio la parola all'assessore Fratta, prego.
Dunque parto dall'intervento del consigliere Zambon sulla questione della concentrazione di studenti residenti. Ecco, io ho fatto una ricerca anche sulle percentuali, proprio per avere un'idea di come si è sviluppata questa situazione. Attualmente, diciamo, cita una concentrazione del 50% nel 2013 che non c'era, era inferiore. Devo dire che complessivamente il numero degli studenti stranieri non è aumentato di molto, perché si parlava di 160 studenti stranieri nel 2013 e siamo arrivati nel 2019-20 in cui ne avremo 201. Certo, la percentuale varia perché c'è stata una forte diminuzione degli studenti complessivi dovuta alla denatalità, che è una denatalità le cui, diciamo, cause e ragioni lascio agli studi sociologici. Sappiamo che appunto per tante cause, una fra tutte la difficoltà di trovare lavoro, sicuramente i giovani ci pensano molto di più a mettere su famiglia, proprio perché è difficile trovare i mezzi per mantenerla e quindi prudenzialmente fanno meno figli di quanti se ne facevano negli anni passati. Quindi diciamo questa problematica è una problematica della quale io ho già parlato, ci sono stati studi infiniti, si possono fare esempi diciamo di vario genere di esperimenti di successo ma anche di esperimenti di insuccesso. l'integrazione non è facile, l'inclusione non è facile, sono processi culturali lenti per i quali non riusciamo a trovare, non possiamo trovare delle situazioni nel giro di breve. Questo succede in tantissime comunità che sono comunità multietniche e che presentano problematiche di vario genere. Questo lo possiamo analizzare in tante città europee, in tante città del mondo, dove l'aspetto multietnico a volte può essere vincente. Sicuramente è una questione culturale il fatto di bisogna avere anche gli strumenti culturali per capire che il multiculturalismo è un'opportunità, è un arricchimento. Non sono facili queste, diciamo, questi cambiamenti di mentalità, sono lenti e dobbiamo avere la pazienza di aspettare che i nostri cittadini di origine non migratoria capiscano che possono rimanere e iscrivere i loro figli nella scuola dei paesi orobici. Questo è un aspetto culturale che necessiterà di tempo. Vediamo che comunque ci sono cittadini che si iscrivono, ci sono percentuali di cittadini che si iscrivono anche negli altri plessi, pian pianino si equilibreranno anche i nostri numeri. Per il momento il quartiere di residenza maggiore è quello della zona della Piastra, quindi i bambini di famiglie di origine migratoria afferiscono ai paesi orobici. Sta appunto a noi, che vogliamo modificare questo genere di trend, che, potenziare e sostenere questa scuola, cosa che facciamo, abbiamo fatto anche lo scorso anno, con una notevole disponibilità a ricevere i genitori, a capire le loro problematiche. Ci abbiamo riflettuto, abbiamo organizzato una conferenza alla quale hanno partecipato prevalentemente i genitori di quel quartiere, che evidentemente sono i più sensibili a queste problematiche. Non siamo riusciti a coinvolgere tutta la città, ce ne dispiace, nonostante il tema della conferenza e i relatori scelti fossero di notevole valore. E questo è quello che pensavamo potesse essere un intervento da parte dell'amministrazione comunale, che potesse aiutare a riflettere, perché riteniamo che ci sia bisogno di riflessione e che ci sia bisogno di un cambiamento culturale in questo senso, che non si opera con la bacchetta magica dall'oggi al domani. Quindi sosteniamo la scuola con i contributi che abbiamo deciso di dare. Abbiamo deciso di dare un contributo aggiuntivo che praticamente è pari ai contributi straordinari. Se ci saranno altre necessità, cercheremo di rispondere a queste altre necessità di questa scuola. Avendo io anche un ruolo in provveditorato, ho cercato di favorire questa scuola anche con altri interventi di associazioni che sono riuscite ad avere un finanziamento da un bando di Pro Valtellina proprio da destinare all'Istituto dei Paesi Orobici, sempre per renderlo più appetibile, e anche in questo progetto proprio per far sì che a questo progetto, che è un progetto di attività di arricchimento delle attività pomeridiane, dovrebbero iscriversi anche alunni degli altri istituti comprensivi. Quindi dovrebbe proprio questo progetto creare una sorta di forte interazione da parte degli alunni anche degli altri istituti comprensivi. Speriamo che questo accada, cioè più che cercare di creare le situazioni di incontro, non riusciamo a fare, perché le persone non possiamo spostarle fisicamente. Continueremo a creare queste occasioni di incontro. Posso anche ancora quest'anno cercare di avere dei momenti di riflessione invitando i genitori proprio su queste tematiche, cercando di far vedere come il frequentare una scuola che presenta la possibilità di incontrare culture diverse possa essere un'opportunità. Per quanto riguarda gli aspetti evidenziati dal consigliere Cotelli, ecco, sicuramente non era nel mio intento dare un giudizio sulle capacità di lettura. Io ho voluto semplicemente rendere questo documento un documento di immediata e facile lettura. Non è un atteggiamento mio giudicante sulle capacità, però ritengo che l'amministrazione debba essere un'amministrazione che si avvicina a tutti e quindi ritengo che le cose debbano essere facili, sintetiche, comprensibili a tutti. Ritengo che evidenziare questi punti e brevemente descriverli possa non ho raccontato una storiella, ho evidenziato dei punti significativi sui quali ci sono delle brevi riflessioni. Ritengo che le riflessioni pedagogiche, le riflessioni sociologiche, antropologiche siano da fare in altra sede e non in un consiglio comunale. Ritengo che i piani dell'offerta formativa siano piani delle scuole, degli istituti che offrono un certo tipo di offerta formativa e non del comune. L'offerta formativa è delle scuole che riflettono su quello che è il loro territorio e su come possono incidere sul loro territorio, sulle caratteristiche dei loro alunni, sugli stili di apprendimento e su quello soprattutto anche che possono offrire, perché il comune non può, anche se il comune proponesse un metodo montessoriano e poi non ci fosse da parte della scuola disponibilità di personale non si potrebbero realizzare. Quindi il piano dell'offerta formativa è delle scuole e di tutti i documenti che il Ministero della Pubblica Istruzione pubblica, cercando di migliorare sempre di più quello che è anche l'offerta e, come dire, la necessità di adattarsi a quelle che sono le problematiche sociali, perché sicuramente anche quelle incidono sui processi di apprendimento e sugli stili di apprendimento dei singoli alunni. Quindi questo è la risposta al primo punto che è stato evidenziato. Mi sembra che sia un piano che descriva quello che sono i nostri interventi in maniera adeguata. Per quanto riguarda la questione delle tariffe, è già stato risposto dal consigliere Parolo. Appunto, evidenzio il fatto che noi vogliamo favorire i cittadini di Sondrio, ci sembra una cosa sensata che i cittadini non residenti contribuiscano parzialmente, possono chiedere un aiuto ai loro comuni eventualmente nel concorrere se questa spesa a loro sembra eccessiva. Mi sembra che la percentuale del 36% sulla spesa totale e del 22% non sia una spesa eccessiva. Né da parte nostra c'è stato con questo intervento il desiderio di affossare le scuole delle frazioni. Il nostro intervento è semplicemente un rispetto dei cittadini sondriesi che vengono appunto favoriti rispetto ai cittadini che sono di altri comuni. Questi cittadini peraltro sono in numero tale per il momento che non compromettono minimamente il fatto che le scuole possano andare avanti. Abbiamo anche cercato di favorire comunque, dove possibile, anche la frequenza appunto delle scuole, cercando di rispondere a delle richieste di cittadini che necessitavano di altre fermate nel percorso dell'autobus, proprio per favorire famiglie che evidentemente lavoravano nei pressi dell'ospedale. Quindi abbiamo pensato di reistituire una fermata che era stata tolta anche perché nella zona appunto dell'ospedale c'era tutta una serie di lavori, sia sottopasso che il lavoro dell'edificio in via Nazariosauro, che creavano delle difficoltà. Abbiamo comunque ascoltato questi genitori con queste problematiche e abbiamo identificato nella zona dell'ospedale la possibilità di fare una fermata proprio per favorire e per aiutare le famiglie che frequentano le scuole delle frazioni. Cioè questo l'abbiamo messo in atto. Ci siamo adoperati appunto fortemente con il provveditorato agli studi per trovare la soluzione che ci permettesse di fare andare avanti le nostre scuole nonostante i suggerimenti di ridimensionamento scolastico che continuano a esserci. E ripeto anche, non sta a noi pensare che cosa potrà succedere. Noi vogliamo mantenere le nostre scuole nei quartieri in cui le abbiamo pensate, perché la scuola è vita per ogni quartiere, la scuola è importante per ogni quartiere, non soltanto per gli studenti stessi, ma per i genitori, per gli adulti, per i nonni, per tutti quelli che ruotano attorno alle famiglie che hanno studenti che frequentano le scuole. Quindi noi non vogliamo minimamente pensare di ridimensionare le nostre scuole, che faremo di tutto perché rimangano nei quartieri in cui sono state pensate. Nel caso si dovesse forzatamente chiudere degli istituti, si cercherà di pensare a delle soluzioni, diciamo, sempre più vicine e più rispondenti ai bisogni della nostra cittadinanza. Vediamo un po' se... Ecco, anche quegli appunti sulla questione CPA, l'avevo detto anche in commissione, la questione è rimasta, diciamo, la separazione degli ambienti è avvenuta appunto perché si riteneva che potesse creare delle difficoltà. L'ufficio tecnico si è adoperato per le risorse che il comune aveva a disposizione a fare gli interventi possibili. È stato bloccato sulla questione di una scala esterna perché la dirigenza di questa scuola ha chiesto di fermarci perché intendeva fare un intervento più significativo a fronte però di una raccolta di fondi autonoma da parte di questa scuola. Tutt'oggi questi fondi evidentemente non sono stati trovati o comunque insomma adesso cercheremo di capire e altrimenti noi proseguiremo con il progetto che l'ufficio tecnico aveva fatto. Per quanto riguarda i servizi, le tariffe, è in corso un'analisi da parte dei nostri servizi all'istruzione che non è ancora terminata per rivedere queste fasce per l'ISEE e per appunto la questione dell'insolvenza. Si procede anche perché è la Dusman che ha in carico il servizio mensa e che quindi deve procedere per il recupero dei crediti. Per quanto riguarda il dopo scuola, a questo punto noi abbiamo questa rapporti ufficiali con l'Istituto Salesiani che rimangono tali perché non riteniamo che debbano essere interrotti i rapporti con l'Istituto Salesiani. Abbiamo saputo che ci sono stati dei problemi, personalmente ho cercato di capirli anche perché io ho lavorato come volontaria in questo dopo scuola, quindi so perfettamente come funziona, so perfettamente il valore della persona e quanto si è spesa per questo tipo di dopo scuola e ho cercato di fare di tutto per fare in modo che la coordinatrice di questo dopo scuola rimanesse nel suo ruolo, perché non ritenevo che ci fossero delle situazioni così drammaticamente insuperabili. evidentemente erano insuperabili ed è stata presa poi questa decisione. Per quanto riguarda i rapporti con l'Istituto Salesiano e quello che l'Istituto Salesiano aveva richiesto, noi non abbiamo assolutamente nulla da dire, abbiamo analizzato tutte le relazioni, abbiamo analizzato tutto quello che è stato fatto, riteniamo che l'Istituto Salesiano possa continuare a offrire lo stesso servizio, abbiamo conosciuto la nuova coordinatrice e riteniamo di poter andare avanti con l'Istituto Salesiano. Per quanto riguarda questa seconda, quindi non vedo perché si possa dire che dal Comune non si è levata una voce. Io ho ascoltato e ho cercato di sanare quello che purtroppo evidentemente era insanabile. Ritengo che appunto l'Istituto Salesiano non abbia nulla da... insomma non c'è nulla nell'operato dell'Istituto Salesiano che possa essere criticato e quindi il nostro rapporto andrà avanti. Poi se il servizio durante il prossimo anno evidenzierà delle criticità le valuteremo, però non, per il momento i rapporti che noi abbiamo avuto e gli incontri che ci sono stati non hanno evidenziato nulla che potesse interrompere il nostro rapporto con l'Istituto Salesiano. Quindi poi quando a questo punto possiamo dire ex coordinatrice dell'esperienza dell'Istituto Salesiano nel momento in cui ci richiederà un incontro noi risponderemo e valuteremo in base a quello che sono le presentazioni, la presentazione del nuovo progetto nell'eventualità che ci sia un nuovo progetto. Ecco, questo per quanto riguarda i punti evidenziati al consigliere Cotelli. Per quanto riguarda i punti appunto del consigliere Riannotti, ripeto, vedo che appunto ha compreso il nostro punto di vista, quello di fare in modo che parzialmente la spesa venga sostenuta dai non residenti, anche perché certo sicuramente posso in questo modo diciamo convogliare anche la risposta all'intervento del consigliere Di Zinno, cioè la nostra scelta è stata quella di offrire ai nostri cittadini trasporto gratuito finché appunto ce lo potremo permettere, ma sappiamo benissimo che ci sono insomma degli interventi della Corte dei Conti su comuni che a fronte di un indebitamento hanno appunto offerto gratuitamente, quindi noi intanto cerchiamo di limitare queste spese perché sono cittadini non residenti, poi vedremo fino a quando riusciremo a mantenere anche questo servizio completamente gratuito, perché è chiaro che bisogna sempre fare i conti con le risorse e soprattutto ecco non c'è da parte nostra nessun intento di mettere in pericolo le scuole delle frazioni. Penso di aver risposto. Ah no, appunto, per quanto riguarda invece l'intervento del consigliere Del Marco, per l'assistenza scolastica, diciamo, è estremamente difficile che le risorse delle scuole possano fornire un'assistenza superiore alle 9 ore, questo purtroppo è da tanti anni così, ne ho parlato a lungo anche perché sono stata rappresentante anche dell'associazione ANFAS nel GLIP, che era appunto un gruppo provinciale di lavoro su queste tematiche dell'inclusione, però non più di 9 ore l'ufficio scolastico provinciale non riesce mai a dare, quindi di conseguenza questo è quello che poi offre la nostra amministrazione per gli assistenti, che sono gli assistenti che aiutano appunto l'insegnante di sostegno e quindi ecco sono purtroppo le risorse sono limitate, quindi sarà estremamente difficile riuscire ad avere un numero di ore superiore.
Grazie assessore, passiamo alla dichiarazione di voto. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Palotti.
Io ho una forte perplessità sulla scelta di aver scelto appunto di fare una programmazione triennale, un piano triennale. Credo che andrà a inevitabilmente a ridurre gli anni prossimi a dei brevi momenti di presentazione delle variazioni di stanziamento, senza poi creare l'opportunità di una revisione del piano, e ho forte timore quindi che ci sia minor possibilità di confronto, che già sono poche le occasioni di confronto. Poi anche per il fatto che questo piano triennale è molto sintetico e quindi non entra a illustrare in modo approfondito le finalità e anche le scelte politiche che invece erano state indicate e verranno approvate nel DUP, come aveva già detto prima la consigliera Cotelli. Io credo che sia poco significativo alla fine, e questo mio giudizio, quindi mi asterrò nel voto. Questo non vuole essere una critica all'impegno e al lavoro svolto dall'assessore, che in varie occasioni, nelle occasioni di commissione, ha saputo mettere in evidenza anche questa sera i numerosi contatti e tutto l'impegno e la serietà con cui si cerca di affrontare la questione dell'istruzione. Però di fatto non mi convince questo modo di sintetizzare e poi di ridurre a una quasi uno schema economico, purtroppo, anche se è il mio punto di vista. Per altri invece tutta la parte descrittiva introduttiva è sufficiente, per me non lo è. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di dichiarazione di voto, consigliere Zambol, prego.
Grazie presidente, molto velocemente dichiaro voto di astensione del nostro gruppo su questo piano di diritto allo studio. Solo una nota, mi permetta assessore, secondo me la sua dichiarazione che per risolvere la questione dei cittadini stranieri l'unica possibilità sia quella di pazientare e aspettare un cambiamento culturale non onora il suo stesso lavoro, perché io ho parlato con degli addetti ai lavori nelle scuole e mi hanno detto che lei ha fatto vari incontri nelle scuole per cercare di risolvere la problematica, incontri che sono stati apprezzati dai genitori e dagli addetti ai lavori. Quindi mi sarei aspettato più una risposta in questo senso, cioè continueremo a fare quanto abbiamo fatto in quest'anno senza aspettare, pazientare e aspettare questo cambiamento, ma cercando di favorirlo sempre di più. Io sono sicuro che lei continuerà in questo lavoro e spero che nei prossimi anni si ottenga il risultato di questo lavoro. Grazie.
Grazie consigliere.
Posso rispondere?
Una replica veloce dell'assessore, sì, senza riaprire la discussione.
No, non riapro la discussione, ma nel mio dire che bisogna presentare, cioè sono nelle modificazioni culturali, la mentalità non si cambia in due giorni, sicuramente il mio impegno continuerà. Io è da più di 20 anni che faccio incontri di formazione e nei miei incontri di formazione molto spesso per docenti c'è l'aspetto interculturale. Poi come docente di lingue sono maggiormente esposta a questi aspetti dell'intercultura, della multiculturalità e di tutti questi aspetti di confronto, quindi da parte mia ci sarà l'impegno continuo, però ripeto, nonostante il mio impegno, le modificazioni e i cambiamenti non sono veloci, bisogna avere la pazienza perché il cambiamento non è veloce, purtroppo, da un punto di vista sociologico gli studi sono molti.
Grazie assessore. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E per controprova contrari. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli e 9 astenuti. Dobbiamo fare l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti e contrari. Anche l'immediata eseguibilità è approvata. Passiamo al punto 4, ratifica della deliberazione di giunta comunale 185 del 20 giugno 19, avente per oggetto quinta variazione al bilancio di previsione 19-21. Lascio la parola all'assessore Munarini.
Allora, come ho detto in commissione, mi scuso perché normalmente le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio. Qui si era evidenziato un paio di urgenze di copertura del capitolo e quindi abbiamo utilizzato la delibera di giunta per poter già utilizzare le risorse o comunque velocizzare le procedure per utilizzare le risorse che si liberavano con questa variazione. In particolare ce ne sono due: una è il contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per interventi di efficientamento del patrimonio. Troviamo i 130.000 euro in pari uscita perché sono quei lavori sono lavori destinati alla sostituzione degli infissi o comunque al miglioramento generale dell'efficientamento energetico della scuola di via Bosatta. L'altra variazione importante, che le altre sono tutte variazioni tra virgolette tecniche, cioè spostamenti magari all'interno da un capitolo all'altro, solo da un capitolo all'altro, ma non all'intervento. Vediamo i 34.000 euro che si sono liberati con il comune, dalla convenzione del comune di Castione. Praticamente sono dei trasferimenti che il comune di Castione doveva dare ai comuni limitrofi per l'apertura delle aree di vendita. Dopo diversi anni, perché questi fondi erano bloccati da diversi anni, siamo riusciti a liberarli e li abbiamo impiegati un po', anche perché avevano quasi una destinazione vincolata, cioè andavano concordati comunque con i comuni limitrofi per attività di promozione. Vedete nella spiegazione ci sono questi 34.000 euro, vengono divisi in 4.000 euro 418,33 per la realizzazione di fiere e mercati, mentre 30.000 euro vanno a rimpinguare il capitolo delle manifestazioni. Queste sono le due variazioni più importanti. In commissione mi era stato chiesto anche della variazione inerente ai voucher per i ragazzi. Anche in questo caso qua si tratta di uno spostamento da un capitolo all'altro per passare da un sistema di dare a tutti gli utenti un voucher che poi spendevano loro per quanto riguarda il servizio del piano di zona. Queste sono le variazioni più significative e più importanti. Se poi ci sono domande sulla variazione, sono a disposizione.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie presidente, io sarò brevissimo anche perché abbiamo già fatto le domande opportune in commissione. Mi pare che l'assessore ci abbia detto poi che, come poi è già più da prassi, in agosto ci sarà probabilmente una variazione di bilancio di giunta che va un po' in deroga a quella che è le variazioni di bilancio approvate dal Consiglio. Io di questa variazione ho notato e faccio una brevissima riflessione solo sui 34.000 euro che sono un po'... solitamente le entrate sono da accogliere con favore ed è ovvio che è così anche in questo caso. Vediamole come un compenso, questo, come un risarcimento, come possiamo chiamarlo, perché alla fine sono probabilmente dei bruscolini rispetto al danno che il moltiplicarsi di strutture commerciali limitrofe al comune ha recato all'economia cittadina. Quindi noi andiamo a fare una variazione di bilancio in cui accogliamo questi soldi che ci spettano, è solo una compensazione minima. Avevo chiesto in commissione e anche l'assessore e la dottoressa Casali mi hanno confermato che dovremmo essere fermi per altre, ecco, speriamo che non ci siano più, ma non perché non ci danno più soldi, ma perché si cerchi di dare un attimo un taglio a queste realizzazioni di queste aree commerciali. E nel passato l'amministrazione comunale si è sempre dichiarata convintamente contraria a questo espandersi esagerato, quindi io mi auguro che nella malaugurata ipotesi che dovessero venire avanti altre richieste ci si comporterà di conseguenza. Grazie.
Se ci sono altre richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? È uscito Rocca?
Ah, c'è.
Quindi astenuti, per verifica contrari. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli e 5 astenuti. Qui non c'è l'immediata eseguibilità, quindi passiamo al punto 5, sesta variazione del bilancio di previsione 19-21. Lascio la parola ancora all'assessore Monarini.
Sì, questa variazione, a parte, diciamo che il cuore della variazione è l'iscrizione di 150.000 euro per il completamento del sottopasso della Via Nani. Si tratta di una rimodulazione della QST, praticamente vengono spostati 150.000 euro che erano fermi dal 2016 per un intervento di complesso di videosorveglianza integrata, però per cui nessuno poi voleva prendersi carico della gestione di questo sistema, e quindi sono stati spostati questi 150.000 euro fermi dal 2016 a questo intervento diciamo di completamento del sottopasso della Via Nani. Per quanto riguarda le altre variazioni, non voglio sempre banalizzare, però sicuramente si tratta di variazioni tecniche, di spostamenti all'interno dello stesso magari titolo su capitoli diversi, ma che non influenza poi nella scelta, quando magari vediamo degli spostamenti che o sono già fondi con destinazione obbligata, quindi non so, contributo alla TS per progetto conciliazione infanzia plus, progetto conciliazione blu, ovviamente sono tutti finanziamenti che hanno già una destinazione, o magari dei finanziamenti che vengono meno perché non ci sono più trasferimenti o erano stati previsti all'inizio ma poi non vengono riconfermati. Quindi ecco, se ci sono delle domande su qualche voce particolare, altrimenti andiamo.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti e contrari. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli e 7 astenuti. Qui abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti e contrari, e anche l'immediata eseguibilità è approvata. Passiamo al punto 6, verifica degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi. Lascio la parola ancora all'assessore Monarini.
Diciamo che è un documento, questo è un documento che andiamo a approvare, è uno poi che si lega a quelli successivi, è un'analisi diciamo di metà anno sulla situazione, sui i conti del comune. Praticamente parliamo della relazione della salvaguardia agli equilibri del bilancio, ovviamente a seguito dell'assestamento dell'esercizio 2019, dovete deliberare, perché è compito del Consiglio, il mantenimento del pareggio di bilancio e la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa compreso ovviamente fondo di riserva e fondo di cassa. I dati, come ho detto in commissione, oggettivamente poi quando si guarda, essendo una situazione basata sul semestre, i dati magari del 2019 in alcune situazioni possono essere sfalsati, perché oggettivamente ovviamente riguardano metà dell'anno, quindi anche gli indici, alcuni indicatori vanno presi un po' con le pinze, un po' perché, come vi ripeto spesso, non è su questo caso, perché in questo caso non c'è ancora la legge finanziaria, però a seconda poi di come negli anni vengono costruiti gli indicatori, anzi costruiti le voci che poi forniscono, che vengono inserite nelle varie voci degli indicatori, variano con le finanziarie di ogni anno, perché una voce può essere più o meno ricompresa in un indicatore, quindi non sempre danno un trend storico coerente, magari alcuni sbalzi sono dovuti non a reali variazioni, ma a variazioni dovute a scelte tecniche di posizionamento di una voce all'interno di un indicatore o di un altro. Quindi, ecco, visto quanto anche il parere del responsabile del servizio finanziario è tenuto in considerazione che sono dati che riguardano il primo semestre, ovviamente sarà necessario monitorare puntualmente l'entrata, dell'andata e della spesa al fine del rispetto del saldo di finanza pubblica. Anche in questo caso vedete che ci sono diversi indicatori, ho cercato di darvi più un'indicazione di cosa andiamo ad approvare rispetto poi magari alla singola voce, che, come vi ripeto, per quanto riguarda i dati 2019 riguarda il primo semestre, quindi non sempre di facile interpretazione e indicazione. Grazie.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Bettinelli.
Sì, ancora più breve di prima. Effettivamente ci siamo detti tutto quello che ha riportato l'assessore in commissione, soprattutto il riferimento agli indici, essendo un'approvazione semestrale, è tutta da tenere monitorata e valutare poi a fine anno. Io mi scuso con l'assessore, mi ero tenuto una domanda che poi non ho fatto in commissione, e faceva riferimento al deciso utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le spese correnti, che è superiore ai 300.000 euro, e volevo capire se questo utilizzo è stato piuttosto distribuito, invece se è stato dovuto a qualcosa in particolare e si è concentrato su qualche spesa in particolare che mi è sfuggito. Grazie.
Grazie, aspettiamo magari se ci sono altri interventi, oppure l'assessore se vuole replicare.
No, per dare, diciamo che le entrate di parte corrente tendono sempre a ridursi, perché sempre meno concessioni cimiteriali, sempre meno oneri di urbanizzazione, le entrate di tributi, addirittura riducendosi magari la popolazione residente, anche le addizionali si riducono, le addizionali hanno un tetto, quindi anche la riduzione in generale del reddito delle persone comporta poi magari che qualcuno prima la pagava e poi a causa di minori introiti va nella soglia di esenzione, quindi diciamo che la parte corrente viene sempre più rosicchiata. Quindi diciamo che è un utilizzo sparso oggettivamente, poi dall'analisi del bilancio sapete dove quali sono i settori, i macrosettori che si mangiano più risorse. In particolare uno dei bilanci più grossi è quello del sociale, dove oggettivamente ogni volta non sono mai sufficienti le risorse, anzi soprattutto in parte corrente, perché seppur vero che si accede magari a risorse regionali, il comune la sua parte e oggettivamente il nostro piano di zona sicuramente è uno dei migliori, ma sicuramente anche uno dei più onerosi, che può essere anche un vanto per quanto riguarda il comune, però oggettivamente riducendosi le entrate in parte corrente e la parte sociale, essendo tutta, non tutta ma la gran parte finanziata in parte corrente, oggettivamente le risorse vengono impiegate un po' su tutto, ma dove ci sono le macro aree tipo istruzione e sociale, di questo avanzo di parte corrente, che viene utilizzato in parte corrente, finisce lì. Ormai non è semplice anche andare a fare la manutenzione del territorio, la manutenzione delle strade, perché non essendoci più tutti gli oneri di urbanizzazione, concessioni cimiteriali, che quello che oggettivamente rimpolpavano la parte corrente, bisogna sempre di più accedere. Questo oggettivamente, per fortuna, che si può fare, ma oggettivamente desta qualche preoccupazione sul futuro, ecco, sull'andamento più che altro, perché invece di essere un una tantum ormai si sta cronicizzando già da qualche anno.
Grazie, se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Quindi anche la proposta numero 6 è approvata con 19 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto 7, aggiornamento al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 19-20. Ancora la parola all'assessore Munarini.
Questa è un'integrazione, è un aggiornamento integrazione, perché a seguito, visto che come viene citato nel testo della delibera, questa integrazione è resa necessaria dell'indizione di una nuova procedura aperta attinente alla concessione d'uso del centro sportivo del Palasport Scieghi Pini per la durata di 10 anni. Questo tipo di servizio non era stato inserito e quindi abbiamo dovuto integrare il regolamento con il programma, scusate, biennale, con anche questa delibera, inserendo anche questa tipologia.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Ne ho perso dei pezzi. Astenuti? Così vediamo. E contrari? Quindi la proposta è approvata con 25 voti favorevoli e 2 astenuti. In questo caso c'è l'immediata eseguibilità da votare. Chi è a favore? Astenuti? I contrari? E anche l'immediata eseguibilità è approvata. Passiamo al punto 8, approvazione del documento unico di programmazione 2022. Lascio ancora la parola all'assessore Munarini.
Volevo scusarmi perché prima nella delibera è stata votata, quindi non avevo detto due parole sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi, avevo dimenticato dentro nella cosa. Se mi permettete vi do solo due indicazioni adesso. Lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi ha una duplice funzionalità: valutare i risultati raggiunti in rapporto ai documenti di programmazione che vengono che vedremo dopo, che è il DUP, al fine della misura efficace, l'efficienza e il grado di comicità delle azioni intraprese, e serve oggettivamente a indirizzare la compilazione della sezione strategica del DUP, che è quello che andremo a provare con la deliberazione successiva. Mi scuso, era nella documentazione che avete avuto, però prima nella velocità di esposizione mi ero dimenticato di dire due parole. Andiamo invece al documento unico di programmazione. Allora, la funzione di questo documento, diciamo che tutti questi documenti hanno uno schema ministeriale, seguono uno schema ministeriale che io onestamente non sempre condivido, perché a mio avviso è un po' obbliga anche gli addetti ai lavori, i consiglieri, gli assessori a costruire un documento molto pesante e complesso, no? Purtroppo ha una struttura ministeriale, quindi non possiamo noi decidere di togliere, aggiungere, sì, possiamo cercare di sintetizzarlo, semplificarlo, però non possiamo andare a modificarlo. Allora, diciamo che lo scopo principale di questo documento che viene proposto all'approvazione è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, cioè successivamente al bilancio di previsione che abbiamo approvato, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione. Questo documento si compone di due sezioni principalmente, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale, cioè quella, sto parlando di quella strategica, pari a quello del mandato amministrativo, quindi pluriennale. La seconda è pari a quello del bilancio di previsione, cioè dell'anno. Quindi questo documento è diviso in due parti, una, diciamo, pluriennale e una invece inerente l'anno, quella strategica pluriennale e quella operativa basata sul bilancio di previsione. Come vedete ci sono tutta una serie di punti, io ho diciamo guardato, ma perché secondo me sono importanti per diciamo gli addetti. Ad esempio a pagina 48 c'è l'elenco degli organismi partecipati con tutti gli enti strumentali, società controllate, società collegate, le persone che rappresentano il comune di Sondrio all'interno di questi enti. A mio avviso questa è un'informazione che vi do, sicuramente l'avrete vista, avete già letto tutto il documento, ma nel caso vi interessasse, vorreste avere delle informazioni dirette dalle persone che rappresentano l'amministrazione all'interno di questi enti, sapete chi sono e in quale ruolo ricoprono. Magari c'è il presidente, c'è un membro del consiglio, quindi questa tabella a pagina 48 secondo me è utile, come oggettivamente è utile quella a pagina 65 dove si vedono tutte la parte inerente alle opere pubbliche. Poi ci sono tante tabelle magari tecniche, come quelle, però vabbè, anche la parte oggettiva ovviamente che mi riguarda di più sulle sui tributi e tariffe, dove vengono indicati i tributi, le tariffe che vengono applicate all'interno dall'amministrazione ai cittadini. Mentre invece nella sezione operativa, anche in questo caso ci sono, io ecco, ad esempio a pagina 137 c'è il ricorso all'indebitamento, cioè quanto prevediamo di indebitarci, ci sono dei dati che possono essere utili al consigliere per dire ma quanto all'indebitamento del comune, quali sono gli interessi passivi che paghiamo per la nostra esposizione con gli istituti di credito o con la CDP. Ecco, quindi diciamo che in generale, se dovessi darvi, quindi la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, ovviamente in coerenza col quadro normativo di riferimento e gli indirizzi strategici dell'ente. So che sono parole generiche, però questa è la funzione del documento, poi le singole voci le vedete all'interno del DUP. Mentre invece la sezione operativa ha più carattere generale, ha un contenuto programmatico e costituisce lo strumento supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella sezione strategica del DUP. In particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avente a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Qui ecco, io avevo tirato fuori alcune tabelle, però vabbè, non voglio tediarvi perché le tabelle hanno un significato per il singolo. Magari se avete delle domande su una singola tabella o volete avere dei chiarimenti su alcune voci all'interno del DUP, ecco, sono a disposizione.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, in commissione, anche un po' scherzando, abbiamo dato addosso al DUP, in primis perché effettivamente, come dice l'assessore, è un documento che ha una predisposizione ministeriale, quindi è difficile andare a modificarlo più di tanto, e perché obiettivamente è sempre molto difficile nei tempi di convocazione della commissione andare a leggerselo. A maggior ragione io scherzavo col consigliere Rebai se non c'è un'evidenziazione delle parti che sono state modificate, nel senso che obiettivamente il DUP si ripete per gran parte da una versione con l'altra e ci sono delle parti che vengono modificate nel tempo, e che non è facile, se non si fa un raffronto tra i due documenti, andare ad evidenziare, soprattutto ovviamente per noi consiglieri di minoranza, ma questo è il nostro lavoro, quindi poi chi riesce lo fa. è un documento che abbiamo criticato, che ha anche secondo me dei punti che potrebbero essere sensibilmente migliorati, però anche la dottoressa Casale, la dirigente, ci ha spiegato quanto sia importante per la programmazione degli uffici, e quindi è un documento che a loro serve proprio per iniziare la programmazione e tenerla aggiornata nel corso dell'anno. Sono veramente tante pagine, io ho evidenziato alcune cose un po' random, anche perché è un documento che contiene praticamente tutto, cioè io potrei affrontare praticamente qualsiasi discorso questa sera senza temere che il presidente mi richiama che sto andando fuori tema, perché è del tutto evidente che non c'è tema che non possa essere affrontato. Allora, le tabelle non tediano, nel senso che io credo che, e questo faccio un discorso all'assessore Munarini, che comunque secondo me nel corso di quest'anno ha ampliato le sue esposizioni, io ne sono contento. Sono convinto che il DUP e altri documenti meritino un livello di approfondimento e di esposizione maggiore, e senza, lo dico personalmente, senza la paura di tediare o stufare nessuno, anche perché l'abbiamo visto prima ed è stato bravissimo l'assessore a fare le sue valutazioni. È vero che da una domanda nasce un tema interessante, quello dell'avanzo di bilancio di prima, con una domanda è saltata fuori comunque un'osservazione molto, molto interessante e che magari non era così evidente leggendo il documento, quindi la preoccupazione per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da qui ai prossimi anni è un tema importante, un tema del quale il Consiglio deve essere messo a conoscenza, e secondo me è opportuno che ogni tanto queste valutazioni vengano fatte nell'esposizione da parte degli assessori, a prescindere dalle domande dei consiglieri, che hanno tutto il dovere di andarsi a leggere i documenti e essere pronti a fare le domande, però a mio avviso si può sempre migliorare, perché un'esposizione più articolata può portare a delle riflessioni, a delle domande e a un dibattito costruttivo, soprattutto sul bilancio, perché secondo me, per la poca esperienza che ho io, il bilancio è materia ostica, se non veniamo aiutati, ma non noi, cioè tutto il Consiglio, se non viene aiutato tutto il Consiglio, poi è difficile esprimere una valutazione consapevole, che poi è quello che dovrebbe essere l'obiettivo. Io ho visto, questa era una valutazione non solo sul DUP, ma molto generale, rivolta un po' a tutta la Giunta. Ho visto che sono state aggiornate delle parti, io credo che la parte di linee programmatiche possa essere aggiornata anche di più, è stata evidenziata anche qualche criticità in fase di discussione del piano diritto allo studio. Io segnalo che c'è un capitolo famiglia, lavoro e figli che è stato duplicato e ci sono due versioni e non si capisce qual è quella giusta, per far vedere che l'ho letto, lo dico. E quindi bisogna un attimo secondo me aggiornare quella parte lì, perché ci sono anche dei temi veramente importanti. Ragionavamo l'altro giorno con alcuni consiglieri che c'è il tema, il paragrafo della sanità che griderebbe vendetta, perché ci sono sì degli spunti interessanti che c'erano anche nelle linee programmatiche, ma che poi verranno avanti in maniera fortissima nei prossimi anni. Sulla sanità si sta parlando a livello territoriale in tutti i plessi, da Chiavenna a Morbegno, a Sondalo. La scusa Olimpiadi è una scusa per parlare di qualsiasi cosa, e ovviamente si è parlato anche di sanità. C'è un grande silenzio invece su Sondrio, ed è un silenzio che non deve rassicurare, ma deve preoccupare, secondo noi. Quindi noi ci aspettiamo prossimamente non solo le cose scritte, che sono importanti, perché poi noi votiamo i documenti e votiamo quello che c'è scritto, ma anche parole e azioni decise da parte dell'amministrazione. Sappiamo che a a livello di strategie si sta aspettando una valutazione del Politecnico, ma sarà una cosa veramente importante che richiederà la massima attenzione. Visto che c'è veramente l'elenco della qualunque, di qualsiasi argomento, io ho visto l'elenco degli impianti del Comune di Sondrio e mi è balzato all'occhio il mio caro Palazzo Merizzi e insieme ad altre persone abbiamo fatto la riflessione che è ora che la città si riappropri di quello spazio e quindi veramente vederlo lì in centro città così da tanto tempo è un peccato e devono andare nei confronti di questa struttura, deve esserci uno sforzo particolare e su questo penso che nel momento in cui ci sarà anche il sostegno da parte dei gruppi di minoranza, perché è un'opera, è una struttura che ha un'importanza incredibile. La parte operativa è molto difficile da analizzare ed è fatta di tante parti, tante sezioni e tanti capitoletti. Quella strategica invece è molto più interessante da leggere. Innanzitutto è stata ampliata enormemente la parte di analisi delle condizioni esterne che è molto interessante e ha, secondo me, io ne ho preso una frase perché è limitante, ma è poi la parte che forse rispetto ai 5 anni passati, soprattutto i primi anni dell'amministrazione precedente, gioca un fattore chiave, cioè la prospettiva che per i prossimi anni per gli enti territoriali potrebbe essere più rosea per quanto riguarda la normativa e la semplificazione e ci siano meno paletti anche sull'utilizzo delle proprie risorse, che è stato un grandissimo limite degli anni passati, dove anche le risorse proprie è come se una famiglia che ha un reddito gli venissero impedito di spendere i soldi come diavolo voleva, e quindi questo era un forte limite, e quello che c'è scritto nella sezione strategica è importante e deve dare un po' di speranza, poi deve essere giocata bene, però nell'autonomia decisionale dell'ente, ed è una cosa secondo me molto importante. Io non mi dilungo di più, il mio obiettivo era proprio quello di evidenziare due o tre cose per far vedere come questo documento sia veramente molto ampio e permetta di parlare di qualsiasi cosa, quindi poi è riduttivo che alla fine dell'LDUP la discussione sia sempre abbastanza limitata, perché come dicevo prima, per come la vedo io si può parlare di qualsiasi cosa, e l'invito all'assessore e a tutti gli assessori a essere più decisi nell'illustrazione, perché secondo me non bisogna temere il rischio di essere noiosi o di andare per le lunghe. Se qualcuno aveva paura di andare per le lunghe per fare tardi, doveva essere avvisato prima e non doveva essere qua, per come la vedo io. Quindi comunque ringrazio l'assessore.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Grazie. Anch'io ho avuto difficoltà, naturalmente come tutti, per consultare un documento così complesso, poi non partecipando alla commissione 1 per frasi riportate, così è sempre più difficile anche capire tutto quanto. Però un'osservazione, due o tre osservazioni le vorrei fare comunque, perché questo documento, come detto sia nell'illustrazione dell'assessore poi ancora richiamato, è quella parte che delinea la programmazione dell'amministrazione, quindi da qui si capisce dove volete andare. Io devo dire che siamo a luglio, quindi io mi permetto di dire che mi sarei aspettato per un aspetto importante di questo documento, che è la questione riguardante la casa di prima accoglienza e un dormitorio, visto che nella parte introduttiva ci sono i dati sulla popolazione, quindi la realtà è questa: da anni, immigrati 814 in un anno e poi emigrati 716. C'è una movimentazione di persone che risiedono qui per un tempo breve o più o meno breve, che però non hanno delle risposte attente ancora. Il problema esiste da anni anche, non è che esiste solo dall'anno scorso, però quando io a luglio dell'anno scorso ho evidenziato che le linee programmatiche proposte su alcuni aspetti trovavano da parte mia una grande approvazione, questo qui io speravo che nei mesi a seguire, quindi in questo anno passato che è trascorso, si potesse arrivare a trovare, quindi in questo DUP, trovare delle soluzioni già parzialmente proposte, così come invece è stato fatto per altri vostri obiettivi, quello del ponte ciclopedonale. Si sono trovate delle risposte, si sono trovate delle risorse, perché si è ritenuto che quella dovesse essere portata avanti. Io credo che la prima cosa che, così come sostenevo nell'amministrazione precedente, ma poi non si è mai riusciti a trovare una risposta per tempo, è che bisogna, prima di fare altro, dare risposta a chi non ha da dormire. Poi non abitiamo in un paese, nonostante ci sia l'innalzamento climatico, lo sappiamo come sono gli inverni. Quando piove fa freddo, dopo ci si trova persone in difficoltà. Quindi a me non dà fastidio se siamo qui al caldo, e non darà fastidio se staremo più al caldo l'anno prossimo, se so che invece di aver speso i soldi per l'impianto di climatizzazione della sala abbiamo destinato i soldi per fare il centro di prima accoglienza un po' più grande, o per creare questo dormitorio che non era neanche nei sogni dell'amministrazione precedente. Quindi io mi sarei aspettato di vedere un impegno per il prossimo inverno, perché se non c'è, a parte che le commissioni 2 non vengono convocate, per cui è anche difficile da parte mia, nostra, essere a conoscenza dei passi che si vogliono fare, per cui, o che si stanno o che si sono già fatti, per cui il sintetizzare sono state convocate due commissioni, una per l'approvazione dei piani di zona, era obbligatorio farlo, va bene, una per analizzare i piani di bilancio di dicembre per il documento di programmazione, e va bene, però questi temi andrebbero anche affrontati. Io magari spero di sbagliarmi e che non sia comparso nel DUB nessun impegno per quest'anno, ma che ci sia già una trattativa, una visione, uno stato di accordi, qualche cosa che mi faccia sperare che non passi un altro anno, un altro inverno, perché per far qualcosa ci vuole del tempo. Quindi se non vi siete ancora mossi, ho la paura che passerà un altro anno e ci troveremo a luglio prossimo a vedere forse qualcosa. Poi faccio una battuta personale, faccio presente che fra i rappresentanti del comune in seno ai vari consigli di amministrazione, il consigliere che avete, il vostro rappresentante che rappresenterà la vostra amministrazione in seno al consiglio comunale, in seno al CDA del convitto nazionale, fino a che non verrà dal ministero prodotta la nuova nomina, sono ancora io, quindi il rappresentante del comune in CDA del convitto nazionale sono io e non la persona che voi avete designato, però fin quando non diventa effettiva, quando convocheranno un CDA devo andare io. Infatti dopo che è stato eseguita la ricerca delle disponibilità e voi avete fatto per tempo, io vi ringrazio che avete fatto per tempo, come in tutti questi anni, le proposte e la vostra designazione, mentre altri enti, la provincia, dopo anni di sollecitazioni non hanno ancora dato la loro individuato un loro rappresentante. Quindi il CDA del convitto nazionale si trova senza il rappresentante della provincia, cosa gravissima, in questi anni ha creato parecchi problemi. Quindi se magari, visto che noi non ci hanno ascoltato e abbiamo anche mandato una sollecitazione ma non è mai arrivata la individuazione della persona, magari se voi avete più capacità persuasiva per fare completare il CDA del convitto. Una cosa che mi è non chiara è quella riguardo ai trasporti, diritto alla mobilità, in cui individuate l'eliminazione dei passaggi a livello ancora esistenti in città tramite la realizzazione di sottopassaggi alla linea ferroviaria Colico-Sondrio-Tirano. Io credo che non si riferisca al sottopasso di Via Nani, perché quella era un'opera in fase di conclusione, già da era prevista la conclusione a dicembre, quindi dopo c'è stato quello slittamento per le calamità che ci sono state eccetera, però credo che un documento di programmazione, soprattutto per la parte operativa, perché qui si parla della parte operativa, che non avevo mai pensato, avete individuato l'eliminazione del sottopasso, del passaggio ferroviario che c'è là alla Cabianca. Vorrei capire se è stato un mio fraintendimento questa cosa. Vabbè, magari poi più tardi mi torna in mente qualche cosa, perché non ho fatto un uno scritto ordinato e ho detto solo alcune cose, però credo che sia importante parlare e dirsi le cose, perché di occasioni per scambiarci le opinioni io non ne ho con voi, le ho soltanto in questa sede e nelle commissioni, e diventa anche difficile nelle commissioni, e credo che comunque sia importante parlarsi molto, perché altrimenti se non ci si confronta ci si vede solo come antagonisti, e io credo che non sia così.
Grazie consigliere, solo per e finire il verbale, visto che c'era un refuso all'interno, servizi alla famiglia, lavoro ai figli, il primo periodo rimane uguale, sono praticamente uguali, è corretto quello che si dice, si ha un programma, una ricognizione ed eventuale aggiornamento delle attuali modalità di determinazione delle tariffe del servizio di ristorazione scolastica, sempre tenendo conto dell'ISEE, con l'obiettivo di agevolare le famiglie composte da genitori che lavorano con più figli, che è il secondo e quello che rimane sotto. Così rimane anche agli atti nel verbale. Se ci sono altre richieste di intervento, se no passo alla votazione. Se l'assessore non ha... Assessore, prego.
Allora, ringrazio il consigliere Bettinelli, perché comunque è giusto che io, purtroppo anche per la deformazione professionale, do tante cose per scontato e oggettivamente magari alcune informazioni, quindi per l'analisi magari di altri documenti di questo tipo, qualcosa di sintesi che aiuti la lettura del documento magari cercherò di farla. Non è facile, perché è veramente un colosso il DUB, nel senso che è veramente un documento dove oggettivamente possono rimanere o dei refusi o dimenticarsi, perché è così grosso che anche rileggerlo più volte qualcosa sicuramente scappa. Vado per ordine, nel senso che allora sicuramente Merizzi, come dissi in una vecchia commissione, chiedo alla minoranza di avere fiducia che sarà sicuramente una perché oggettivamente bisogna trovare le risorse, perché per ristrutturare uno stabile di quel tipo non costa poco. Però credo che come abbiamo fatto con la passerella, come stiamo facendo per tanti altri interventi, anche grazie alla collaborazione che si sta instaurando con altri enti, credo che anche su questa partita potremmo dire qualcosa, ovviamente non quest'anno perché è una, diciamo che il bilancio ormai è stato costruito. Mi auguro che a brevissimo saremo in grado di finanziare anche la parte di passerella che manca, ma credo che a brevissimo riusciremo a trovare le risorse. E anche per il Merizzi vi dico che ci stiamo lavorando, oggettivamente non è facile, è un po' come per il centro di accoglienza, quello è ancora più complesso, non voglio andare nelle materie degli altri assessori, ma è ancora più complesso perché oltre ai soldi serve anche la giusta collocazione, quindi non è semplice, ecco, trovare. E oggettivamente, e per onestà intellettuale, dico che nel bilancio che si andrà a provare consuntivo, a meno di grossi stravolgimenti da qui alla fine dell'anno, di risorse per trovare una nuova collocazione non ci sono, ecco, questo per dovere, visto che mi si è chiesto anche mi si è fatta la domanda se erano previste delle risorse, ad oggi no, ecco. Per quanto riguarda oggettivamente i limiti imposti dalla norma alla spesa delle risorse proprie, condivido in pieno, però tutti voi che siete appassionati di politica sapete la reale motivazione, perché come al solito ci sono comuni di una parte d'Italia che sono in grado di spendere, il comune di Sondrio storicamente è uno di questi, bene le proprie risorse, ce ne sono altri in altre parti d'Italia che invece fanno fatica e quindi impongono sui conti generali dello Stato a dare delle limitazioni alla spesa generale, cioè dando delle indicazioni sui singoli tributi. Oggettivamente alcune le nomine fatte dall'amministrazione che sono indicate sono a cavallo, perché alcune le abbiamo fatte noi, altre sono ancora dell'amministrazione precedente, quindi in questo caso Palotti dice io sono ancora convinto, quindi nomina dell'amministrazione precedente. Per quanto riguarda il sottopasso, se devo dargli una lettura, sicuramente quello di Via Germania, cioè c'è ancora è rimasto solo un sottopassaggio sul comune, che è quello di Via Germania. Un passaggio a livello, sono fuso. L'unico passaggio a livello è quello in zona di fronte alla Cavalli, in zona Cavalli, ecco. E lì è l'unico sottopassaggio, passaggio a livello che è rimasto sulla città, credo. Adesso se qualcuno viene. Quindi credo che quel riferimento all'interno del DUP sia a quel passaggio a livello, ecco. Era per dare una risposta. Prima accoglienza ho risposto, Merizio ho risposto, ecco, poi spero di aver dato risposta a tutti i quesiti, ecco.
Si voleva intervenire anche il vice sindaco sul tema del centro di accoglienza.
Sì, grazie Presidente, sì, in parte mi ha preceduto l'assessore Monarini, comunque volevo assolutamente tranquillizzare il consigliere Palotti, nel senso che il centro di prima accoglienza è una struttura in cui crediamo fermamente, è una struttura che ha funzionato e funziona, utile, indispensabile, quindi non c'è nessuna, non deve risuonare in quest'aula nessuna preoccupazione di sorta di ridimensionamenti o cambiamenti peggiorativi. Il problema è effettivamente, sappiamo anche che la localizzazione non è ottimale per una serie di problematiche che sono state nel tempo, per il fatto che è dentro una piccola corte e condivide degli spazi piuttosto angusti con altre scale abitate, e quindi diciamo che nel tempo sono stati anche dei problemi in parte anche di ordine pubblico per episodi di intemperanza che sono stati ovviamente hanno un po' messo a repentaglio il benessere e un pochettino la convivenza civile, insomma, delle varie famiglie che insistono nella stessa corte. Quindi c'è il tema di mantenerlo, se possibile addirittura potenziarlo, quindi aumentare i posti. C'è un problema di risorse, come è stato detto, e un problema anche di trovare la idonea collocazione, visto i problemi effettivamente che questa ha comportato. Ci sono delle io non ho come dire, convocato commissioni perché non c'è ancora nulla di concreto, però stiamo facendo delle ipotesi riguardo a una eventuale nuova collocazione del centro. Quando ci saranno degli sviluppi, se ci saranno degli sviluppi positivi, ovviamente si faranno i debiti passaggi.
Grazie assessore. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto successivo, il punto 9, approvazione schema di protocollo d'intesa quinquennale tra il Comune di Sondrio e l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste per lo sviluppo di attività di promozione e valorizzazione del territorio comunale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità. Lascio la parola all'assessore Mazza. Prego.
Sì, grazie. Allora, il presente punto poi si ricollega, lo vedremo, anche ai successivi due punti. Quindi qui parliamo del protocollo che vogliamo siglare come comune con ERSA. E poi vedremo che ERSAF viene chiamato in causa ancora nel successivo punto, quando parliamo del PLIS e ancora dell'Ecomuseo del Monte Rolla. Su questo filo conduttore abbiamo come attori il Comune di Sondrio, il Comune di Castione e ERSAF in questo caso, e l'associazione del Ecomuseo del Monte Rolla. Allora, qui trattiamo dell'approvazione di uno schema di protocollo d'intesa, cioè al momento è la possibilità che costruiamo di interagire con ERSAF. Leggo alcuni punti solo per essere più preciso. Gli enti pubblici possono, tramite strumenti convenzionali, concludere tra loro accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune al fine di perseguire obiettivi di interesse pubblico. Quindi il Comune di Sondrio intende avvalersi della specifica collaborazione dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, il cosiddetto ERSAF, per lo sviluppo di attività di tutela e valorizzazione. ERSAF è un ente strumentale di Regione Lombardia che ha una sua personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia statutaria amministrativa. Svolge attività a favore di settori soprattutto agricolo, agroalimentare e agroforestale. Qual è il vantaggio per il Comune in questo caso nell'approvare questo schema di protocollo? Che ERSAF può svolgere attività a favore di soggetti pubblici e privati e ha già lavorato per il Comune di Sondrio in collaborazione, appunto dicevo prima, questo filo conduttore nel 2013 in un accordo di partenariato in cui c'era la provincia di Sondrio come capofila, il Comune di Sondrio, la comunità montana, il Comune di Ardenno, di Morbegno, di Castione, ERSAF, per il progetto denominato Mirare. Progetto che è stato concluso e finanziato con fondi Cariplo. Mirare, che sta per miglioramento e rafforzamento della matrice ambientale a favore della rete ecologica in provincia di Sondrio, cioè opere di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dei canali colatori, questo stiamo parlando sul territorio di Sondrio, in località Agneda fino allo sbocco dell'Adda. Allora, in considerazione di questa collaborazione che poi si ritiene di portare avanti, perché il progetto Mirare concluso prevede però, in accordo col finanziatore che è Cariplo, che il progetto venga monitorato e che si attuino le manutenzioni ancora per gli anni a venire. Queste manutenzioni diciamo è utile per il nostro comune che le esegua ERSAF. Anche perché ERSAF può lavorare, lo leggo esattamente, diciamo, collaborare con gli enti pubblici non a fronte di un guadagno, ma esponendo solamente i costi dell'intervento, e quindi questo è vantaggioso per il comune. ERSAF nel febbraio 2019 ha mandato ai nostri uffici uno schema di protocollo d'intesa, che è quello che poi noi andiamo a provare questa sera. Diciamo che in questo protocollo era agli atti, ma l'avrete forse solamente scorso, comunque gli ambiti di collaborazione sono tanti, sempre nei settori che abbiamo richiamato prima. I principali e quelli che diciamo ci riguardano più da vicino sono la valorizzazione degli aspetti forestali e naturalistici, lo sviluppo in campo agricolo, turistico, culturale, la partecipazione comune a progetti comunitari e la ricerca di finanziamenti, ricerche e piani di recupero e valorizzazione ambientale, forestazione, viabilità agrosilvopastorale, sentieristica, sviluppo delle reti ecologiche. Ecco, questo per quanto riguarda.
Grazie Assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Molto più brevemente che in commissione, voglio dire la mia completa soddisfazione per questa convenzione che si va a firmare, però questo accordo che è molto generico, poi non dà nessun impegno concreto, e quindi si andrà a vedere volta per volta, progetto per progetto, quello che potrà essere portato avanti. Però dico anche che rimango così fiducioso che non si limiti lo scopo che era stato individuato come la motivazione, appunto, e anche indicata, che la motivazione di fare la manutenzione soprattutto del tratto terminale del fosso collatore. In realtà io, quando avevo visto questa proposta di convenzione, di accordo, mi auguravo e mi auguro ancora, e non toglie la possibilità che accada questo accordo, anzi lo favorisce, che si possa avviare una maggiore possibilità di intervento nella parte boschiva della Valmalenco. Questo accordo potrebbe favorirlo, e quindi mi auguro che possa dare un ulteriore contributo a sostegno dei nostri uffici, che con tutta la buona volontà che ci mettono, ma avendo tantissime cose da seguire, poi alla fine rimangono sempre cose da fare e indietro. Un aiuto in più non è da disprezzare.
Grazie consigliere. Se ci sono altri interventi, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta di delibera è approvata con 27 voti favorevoli. Nessuno astenuto e nessun contrario. Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Consigliere, astenuti e contrari, quindi riteniamo favorevole, consigliere Dizzino. Grazie. Quindi anche la proposta di immediata eseguibilità è approvata. Passiamo al punto 10, parco locale di interesse sovracomunale PLIS di Triangia, rinnovo quinquennale convenzione, accordo tra Comune di Sondrio e Comune di Castione Andevenno per la tutela e la valorizzazione del territorio di Triangia. Lascio la parola all'assessore Mazza, prego.
Grazie. Allora, anche qui il PLIS è una realtà, è stato approvato, poi farò scorrere velocemente i punti salienti. In questa delibera voi andate a approvare il rinnovo di una convenzione quinquennale di accordo tra il Comune di Sondrio e il Comune di Castione Andevenno per la tutela e la valorizzazione. Il PLIS è un dato di fatto. Allora, il parco locale PLIS sta per parco locale di interesse sovracomunale ed è il PLIS di Triangia. è relativa a un'ampia area verde scarsamente antropizzata di notevole interesse paesaggistico, florofaunistico, storico ed ambientale, quella che corrisponde alla zona della sommità di Triangelo dove c'è l'antenna, per intenderci, copre circa 60 ettari. In più ci sono altre piccole aree sparse, diciamo per esempio nella zona del laghetto di Triangia, alcune aree satelliti denominate zone umide minori. Allora, nel 2012, quindi andiamo indietro nel tempo, il Comune ha in consiglio deliberato l'approvazione degli elaborati relativi al PLIS di Triangia, che erano stati dati, il cui incarico di redazione era stato dato dai professionisti, e quindi è stata approvata la convenzione anche dal Comune di Castione Ande Venno, ed è stata introdotta e approvata questa convenzione che adesso poi andremo a rinnovare. Siamo nel 2012. La provincia, che al momento era l'ente che doveva supervedere l'accordo, ha chiesto un'integrazione e quindi è stato introdotto un accordo integrativo alla convenzione, che è stato poi approvato nel 2013. E quindi con deliberazione della giunta provinciale nel 2013, a fine 2013, è stato riconosciuto e istituito il parco locale di interesse sovracomunale di Triangia. Passiamo al 2015, dove il servizio tecnico dispone alla redazione del programma pluriennale degli interventi per il PLIS. 2015, sono stati dati i primi elaborati nel 2016, approvati con un parere, diciamo, con delle indicazioni dalla provincia. Ecco, poi siamo un po' fermi a questa fase. Il programma pluriennale degli interventi non è più stato completato. Abbiamo parlato in commissione, è uscito che ci sarà l'impegno da parte nostra di interfacciarci con gli uffici perché il piano venga portato a termine. Il piano doveva definire le modalità di gestione e di pianificazione del PLIS. La provincia di Sondrio, poi, che era ente capofila, ha istituito il partenariato di cui parlavo prima per il progetto Mirare, e quindi ad oggi l'intervento, non so se è l'unico, non ho dati, però l'intervento diciamo di maggior rilievo che è stato eseguito sul PLIS è questo del progetto Mirare di cui ho parlato prima. E il progetto, nel caso no, di specie, riguardava interventi per rendere l'ambiente più ospitale per diverse specie faunistiche. E in particolare il mantenimento dei prati stabili, il recupero e l'incentivazione di filari a siepe. Sono stati fatti degli interventi, di cui anche si è parlato in commissione, alcuni purtroppo non andati a buon fine a causa anche del vandalismo, per cui sono stati rimossi alcuni inserimenti. Nel 2017 il Comune di Sondrio richiede, a seguito di una legge regionale, richiede di diventare ente capofila. Viene approvato dalla regione, la faccio breve, prima dalla provincia, adesso l'ente capofila è Sondrio insieme al comune di Castione. È stato quindi siamo al rinnovo, ecco, per il prossimo quinquennio, quindi dal 2019 oggi al 2024, di questa convenzione, che peraltro era scaduta però nel 2017, quindi noi andiamo a rinnovare una convenzione quinquennale che dal 2012 andava a scadere nel 2017 e poi è rimasta in sospeso e adesso la riprendiamo in mano. Grazie.
Grazie Assessore, chiesto la parola al consigliere Iannotti, prego.
Sì, no, brevemente, bene, tutto positivo questo rinnovo, perché di fatto rinnova una convenzione che era stata sottoscritta 5 anni fa, quindi è un atto dovuto. Io, come ho detto anche in commissione, auspico che ci sia l'approvazione finale dei documenti di gestione, come diceva prima anche l'assessore, perché di fatto è stato redatto il programma pluriennale degli interventi, però dobbiamo passare al documento di gestione che è fermo dal 2016 e quindi è un po' di anni che è lì. Noi ricordo che già allora avevamo stimolato un po' gli uffici, io direi stimoliamo un po', so che lì c'è il responsabile dell'ambiente che va particolarmente stimolata, ma l'abbiamo fatto anche in commissione, e in modo da riuscire a far partire e ad approvare questi documenti che sono importanti, documenti che io auspico poi vengano anche così comunicati alla popolazione attraverso anche un'informazione e anche un confronto, perché tante volte poi si approvano dei documenti che interessano proprio i territori e c'è questa mancata informazione, anche perché ci può essere un coinvolgimento e anche un supporto da parte loro. Quindi, come ho detto anche in commissione, la cosa importante è proprio riuscire ad approvare questo documento, se no arriviamo già in ritardo, e qui probabilmente c'è un ritardo anche precedente, perché doveva essere sottoscritto a fine 2017, quindi c'era già l'amministrazione precedente, quindi voglio dire, probabilmente è un sollecito che ha fatto proprio anche l'ufficio, quindi raccomandazione, grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste, consigliere Del Marco, prego.
Sì, velocissimo, grazie Presidente, appunto faccio sempre riferimento, come ha detto la Commissione, al programma pluriennale di interventi che è stato ricordato, consegnato nel 2016, che però ci hanno detto gli impiegati comunali probabilmente che entro ottobre verrà sistemato. E un'altra cosa, mi ero ripromesso di andare a vedere il parco dal vivo, ok, non so quanti di voi sono stati a vedere, perché qui parliamo molto sulla carta, ma non so in quanti poi andiamo sul posto. Onestamente era un po' quello che dicevo in commissione, ovvero che alcune aree sono ben tenute e alcune aree mentre meno, quindi anche il discorso della manutenzione sicuramente andrà visto, anche perché altrimenti lasciamo un progetto del genere sulla carta, siamo tutti bravi, però dobbiamo magari fare qualcosina di più poi sul fatto reale, e probabilmente la convenzione con ERSA servirà ulteriormente. Grazie.
Grazie, se ci sono altre richieste oppure lascio la parola all'assessore, prego.
Grazie, solo un'aggiunta, perché in commissione era stato chiesto che cosa si facesse e quanto costasse, no, la manutenzione dei sentieri e delle siepi all'interno del PLIS. Allora ho avuto dagli uffici la risposta: sono 3 interventi annui su sentieri e strade all'interno del PLIS, che costano 3.300 euro più IVA alla ditta che li esegue, e 800 euro vengono riconosciuti alle associazioni, per un totale di 4 km e mezzo di sentieri. Ecco, questo è quello che costa attualmente. E ho anche ho messo di dire una cosa che avrei detto poi dopo, parlavo di questo filo conduttore, il collegamento fra queste convenzioni. Nella convenzione del PLIS si parla anche dell'impegno a collaborare attivamente con l'istituendo e con il Museo del Monte Rolla, questo è anche uno dei punti, poi ne parlerò al punto seguente.
Grazie Assessore, se ci sono altre richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta di delibera passa all'unanimità. Passiamo al punto 11, rinnovo quinquennale 2019-24, convenzione per la gestione e la valorizzazione dell'ecomuseo denominato Monterolla. Lascio ancora la parola all'assessore Mazza, prego.
Grazie. Allora, ecco, rinnoviamo questa convenzione quinquennale, con il comune di Castione, che condivide con noi il territorio di cui abbiamo parlato, del PLIS, ma anche del Monte Rolla, e con l'associazione Ecomuseo del Monte Rolla. la legge regionale del 2016 dice che per ecomusei si intendono istituzioni culturali costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale. Ecco, è importante dire perché non è così chiaro. L'ecomuseo del Monterolla non è un perimetro, non è uno strumento urbanistico, non è un ente, è un'associazione diciamo fatta di volontari. Questo è quello che riconosce come ecomuseo la legge regionale. E la legge regionale dava dei requisiti quando a suo tempo si era deciso nel 2007 di istituirlo. Requisiti minimi e specifici standard qualitativi, non li leggo, però diciamo perché un'associazione sia accreditata come ecomuseo. Di fatto, ecco, ci sono in Lombardia 35 ecomusei, 5 in provincia di Sondrio, non nel comune di Sondrio, cioè l'ecomuseo del Monterolla non è stato ancora riconosciuto. Se fosse stato riconosciuto avrebbe anche qualche potenzialità in più, potendo accedere a dei finanziamenti, cioè, al momento però il riconoscimento è bloccato, quindi bisogna aspettare che la regione si pronunci e esca con un nuovo regolamento perché poi l'ecomuseo si possa accreditare. Quindi noi rinnoviamo la convenzione con il comune di Castione e questa associazione. Allora, l'associazione appunto che ha questo nome Ecomuseo del Monterolla è nata il 13 dicembre del 2012, ha sede in comune di Sondrio, a Triangia, in un edificio che è stato dato in comodato d'uso gratuito dalla parrocchia. E è stata nel 2014 stipulata la convenzione per la gestione e la valorizzazione dell'ecomuseo, ecco, è quella che andiamo adesso a rinnovare. Ecco, all'articolo 4 la convenzione prevede la creazione di una cabina di regia alla quale partecipano i due sindaci o loro delegati, nel caso di Sondrio sono stato delegato io, più due assessori, a Sondrio sono Marcella Frata e Lorena Rossatti. E questa cabina di regia condivide con l'associazione le attività di programmazione e gestione. Allora, sono stati fatti degli interventi già, per cui nel 2015 è stato riconosciuto un contributo dal Comune all'associazione di 1.500 euro, in particolare per allestire la sede, per la gestione operativa e per l'apertura di un museo etnografico. Poi è stato deliberato nel 2017 un contributo triennale di 2.500 euro all'anno, quindi noi andiamo a versare quest'anno la terza tranche. Non ci sono, ecco, questo contributo serviva al recupero strutturale del Torchio e della Sassella, alla presentazione dei valori dell'ecomuseo e alla redazione della mappa di comunità, l'allestimento, un progetto di allestimento della rotonda della Sassella e l'installazione espositiva di un telaio ottocentesco presso la sede, nonché un progetto di recupero dei ruderi della contrada Bassola. Non ci sono vincoli di finanziamento per i comuni, ma diciamo è previsto di intervenire sul progetto. Nell'atto costitutivo dell'associazione Ecomuseo del Monterolla sono riportati, oltre a funzionamento, anche quali sono i settori di intervento principali. Uno, l'ho già sottolineato prima, forse uno dei più importanti è la promozione del PLIS, del Parco di Interesse Sovracomunale di Triangia. Grazie.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente, velocissimo per dire che
penso sia doveroso sostenere il proseguimento dell'intesa con il comunicazione del Comune del Monterolla. L'assessore ha detto tante cose, io ricordo, perché ho fatto parte della cabina di regia fino alla passata amministrazione, le idee erano tante e l'Ecomuseo si è sempre dimostrato parte molto attiva nel proporsi e nel proporre cose alle amministrazioni. Sconta, come diceva l'assessore, le difficoltà di un ente che non è riconosciuto come tale, cioè è urgente da tanto tempo che sia riconosciuto dalla Regione Lombardia come Ecomuseo, e quindi la riapertura del bando e far sì che l'Ecomuseo venga riconosciuto, perché se no continuiamo a ragionare su cose estremamente interessanti, però che vanno in un'ottica di contributo esclusivo dei comuni, e ce lo ripetiamo tutte le volte, la coperta è corta, e quindi andiamo a penalizzare anche una realtà che deve poter usufruire di finanziamenti, deve poter usufruire della partecipazione a bandi, e quindi l'invito è anche quello, con tutte le cose che possiamo chiedere alla Regione, che sono già tantissime, di ricordare sempre anche questa cosa qua. So che è una goccia, ci sono cose molto più importanti, però l'Ecomuseo obiettivamente ha bisogno di questo ulteriore passaggio, altrimenti sarà sempre un po' in affanno, e con lui i comuni che lo sostengono. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta passa all'unanimità. Passiamo al punto 12, variante puntuale al vigente piano di governo del territorio relativo all'ampliamento del parcheggio pubblico esistente in frazione Ponchiera, adozione ai sensi dell'articolo 13.13 della legge regionale 12/2005 e sue modificazioni. Lascio la parola all'assessore Massera, prego.
Grazie Presidente, come abbiamo già illustrato diffusamente in commissione, questa sera proponiamo l'adozione di una variante puntuale al vigente piano di governo del territorio. È una procedura analoga a quelle che sono state seguite nel 2017, erano state fatte delle varianti puntuali per l'ampliamento della palestra di Roce o per un altro piano attuativo in via Donguanella, quindi si rende necessaria questa variante, in quanto la nostra amministrazione sta dotando le frazioni di nuovi parcheggi e abbiamo individuato un intervento a Ponchiera per il quale è già stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Questo progetto prevede l'ampliamento di un'area a parcheggio già esistente in contrada Buglio, a 50 metri circa dalla scuola di Ponchiera, di cui si è parlato molto alcune ore fa, e quindi attualmente ci sono 7 posti auto. Il progetto prevede un ampliamento di 14 posti auto. Il progetto prevede di fare un intervento su un'area che è in parte già destinata a parcheggio all'interno del PGT, nel senso che ovviamente c'è già un parcheggio, una parte ulteriore per circa 132 metri quadrati è già prevista come destinazione a parcheggio nel piano di governo del territorio. Abbiamo inteso destinare un'ulteriore area di circa 192 metri quadrati a parcheggio, area che attualmente è destinata a terrazzamenti e aree agricole strategiche. In realtà questi mappali sono in questo momento invasi dalla vegetazione, quindi non sono comunque coltivati, e si è ritenuto strategico l'intervento. Pertanto, per fare una variante puntuale del PGT e mantenere un bilancio ecologico a somma zero, quindi il saldo del consumo di suolo mantenerlo a zero, si prevede di contestualmente andare a eliminare una previsione a PGT, del PGT vigente a parcheggio sempre nella
nella frazione di Ponchiera. Ponchiera, oltre a questa zona, abbiamo due previsioni a parcheggio, una in contrada Pozzoni e una a Scherini, nella parte più alta. Quella previsione a parcheggio a Scherini abbiamo valutato non essere così strategica in questo momento, non ci sono particolari richieste, pertanto quella che è un'area attualmente destinata a parcheggio verrà destinata, a seguito di questa variante, alla zona agricola. Viceversa, l'attuale area terrazzamenti, area agricola strategica, dopo la variazione diventerà area parcheggio. Questo in estrema sintesi il succo dell'intervento. Il procedimento è partito lo scorso mese di maggio, contestualmente si è avviata la verifica di assoggettabilità alla VAS, alla valutazione ambientale strategica, iter che ha avuto termine il 2 luglio con l'autorità procedente ha dichiarato l'esclusione dal provvedimento esclusione alla soggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica. In quella sede sono arrivate solamente un'osservazione da parte di ARPA Lombardia, che comunque ovviamente è in linea sul discorso del mantenere un saldo a zero per il discorso del consumo di suolo, e quindi siamo in linea anche con le indicazioni che ci dà ARPA, e quindi niente, noi adesso facciamo questo passaggio, dopodiché ci saranno i tempi tecnici, 60 giorni per le osservazioni, quindi seguiremo con l'approvazione definitiva di questa variante puntuale al PGT, che anticipa il processo di formazione della variante generale di PGT che seguirà. E nel frattempo ormai è pronto il progetto definitivo esecutivo, quindi stiamo seguendo, diciamo, da un lato la progettazione, la parte di progettazione, e dall'altro questo necessario iter urbanistico che si concluderà appunto probabilmente col Consiglio Comunale di ottobre.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, Consigliere Iannotti, prego.
No, solo per dire che siamo favorevoli a questa variante urbanistica, non si tratta di approvare oggi un progetto, ma è un provvedimento squisitamente urbanistico, anche perché di fatto era già previsto, come diceva prima l'Assessore, l'espansione comunque della parcheggio esistente a livello di PGT, quindi se si aggiunge un altro pezzo si riesce a potenziare un parcheggio in una frazione dove c'è reale necessità. Quindi credo che sia positivo. Solo una raccomandazione legata ai costi, nel senso che come sappiamo, intervenire in quei contesti dove bisogna fare muri, contromuri e quant'altro è molto oneroso, ecco, quindi raccomandazione che poi va girata chiaramente ai tecnici è quella di riuscire a star dentro nella, non sforare il costo previsto. Comunque è un intervento, sicuramente un atto positivo che va verso la realizzazione dei parcheggi nelle frazioni, che è sicuramente favorevole, che è un'esigenza che è emersa in campagna elettorale, ma direi anche in precedenza, insomma, se c'è una priorità, una delle priorità non è quella proprio anche di realizzare parcheggi, quindi va un po' nella direzione di quello che ci siamo detti prima riguardo al discorso della valorizzazione delle frazioni anche in termini proprio di immissione di risorse economiche, a volte anche straordinarie. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? E anche questa proposta passa all'unanimità. Non abbiamo più punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buona serata.